è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Sai che non va la vita come ragazzo mio, ci sono volpi di codesto, fanti di la mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Con tanti galli che cantano, troppe galline rispondono.
Siamo qui, la Zanzara, 18:34, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. E dove andiamo? Un repescaggio, ripescaggio da ieri. Beh sì, in francese, repescaggio. Berlusconi, io sono il secondo politico più conosciuto al mondo con Obama. Ieri l'avevamo mancata, Comunque, andiamo.
Lei ha parlato di eversione politica, ritiene che la ripresa della stagione giudiziaria a Milano dopo la decisione della Corte Costituzionale sul legittimo impedimento, lo scandalo su Ruby, abbiano contribuito alla fine.
Ma certamente hanno diffuso nel mondo una pessima immagine di chi rappresentava nel mondo l'Italia, il Presidente del Consiglio, che era uno dei due politici più conosciuti al mondo come Obama,
Questo era Berlusconi di ieri.
Infatti, attenti al matto, ha detto, capito?
Maroni, la Padania è il nostro obiettivo, sentiamo.
Anche lui, no?
Siamo il movimento del futuro che abbiamo tracciato oltre 20 anni fa la strada per arrivare finalmente a realizzare la regione europea che Miglio chiamò macroregione e che noi chiamiamo Padania. Quella è la nostra strada e il nostro obiettivo. Becca qua, becca là, la talpa
fa tutti i buchi che... Meno male che non ha parlato anche lui di grana padano, ma Maroni non parla di...
No, però anche lui costa di grana padania, è una cosa...
E vabbè, che
ha appena dismesso la giacca di ministro degli interni, Bobo. Bobone nostro.
Ha sempre parlato di padania in realtà.
Bobone nostro. Perché lo chiamano Bobo, poi?
Ah, che so. Convinto a star fuori quando mi è stato detto che bisognava salvare l'Italia, quando è stato detto così mi sono convinto a stare fuori dal governo. Bah, Maroni.
Ci hanno convinto a star fuori quando hanno detto bisogna salvare l'Italia.
Attenti al matto. Va bene, Grillo che dice di stare meglio a non sentire più Cicchitto, Gasparri e D'Alema.
Solo il pensiero di pensare oggi a Cicchito, Gasparri, D'Alema, sono fantasmi che ce li dimentichiamo in una settimana. È incredibile come hanno riempito la nostra vita per anni, bastano 5-6 giorni di astinenza e ce li dimentichiamo in questo Alzheimer al contrario, non sappiamo neanche chi sono. E io devo dire che mi sento leggermente meglio. E non so perché non me li ricordo. Quindi è un Alzheimer proprio al contrario.
Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te.
Sempre Grillo. Monti messo lì dallo spread, ma questa non è una novità.
Pensarla come Cicchitto su.
Mario Monti è un impiegato del messo lì dallo spread. Si sono incontrati, hanno detto chi mettiamo lì, c'è questo qui della Bocconi che ha scoperto che c'è il debito 15 giorni fa e quindi è un messo lì dallo spread, è una, non si capisce bene perché qui le banche sono al governo.
E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giusto.
Adesso sentite bene, Mastella e Speroni, due europarlamentari, uno del PDL e uno della Lega, si sono messi a discutere, credo ad Agorà, trasmissione del mattino, in una delle trasmissioni del mattino, sul meteo, su come viene diffuso il meteo in Italia, perché si parte dal nord, si va verso il sud. Senti Mastella.
Una cosa.
Lei ha visto la meteorologia, quando uno dice il servizio meteorologico, le previsioni del tempo partono sempre dal nord. Una volta chieda quello che succede, partisse dal sud andando al nord.
Ha ragione.
Anziché
una,
dal nord al sud,
è sempre
dal nord.
Copernicana.
Al sud. Che fa il tempo al nord? Porca miseria, sa pure il sud, dite il sud.
Allora,
al
vengo nord. Con le gambe che hai,
io non posso. Risponde Speroni.
Beh.
C'è una tigre dietro il cespuglio che aspetta là.
Posso intervenire un attimo?
Dica, signore.
Posso intervenire un attimo?
Dica,
ecco, per Mastella.
Sulla meteorologia.
Forse perché sono un pilota d'aereo, conosco un po' più di meteorologia di Mastella. Sì. Le perturbazioni normalmente partono da nord-ovest e vanno verso sud-est. È anche per questo che si parte.
Ce le mandate voi allora.
Voi vedete, nessuno parte mai da est. I meteorologi non partono mai da est. Partono sempre da nord-ovest perché normalmente il flusso delle masse d'aria che determina le condizioni del tempo parte da lì. Piazza o non piazza Mastella.
Il flusso delle masse d'aria.
Discussione epocale. Discussione epocale
sul meteo.
Perché i meteorologi partono dal nord e poi vanno al sud? Mastella si sentiva un po' discriminato.
Sì, lo diceva con sé.
Speroni, un po' da tecnico, dice, ha spiegato i flussi. No, si parte dal nord perché.
Ma dai, è una cosa pazzesca.
Va bene, va bene. Prima di introdurvi un ospite,
vedo che si sta caricando però, direttorissimo, era partito diesel piano piano
C'è la discussione inutile sui sottosegretari, perché alcuni del PDL dicono che due segretari, sottosegretari in particolare, D'Andrea e Magri, ci sono un'infornata, c'è un'infornata di tecnici che sarebbero degli splendidi consulenti di ministri politici, adesso sono diventati sottosegretari o viceministri, ma lasciamo perdere. Gasparri dice questo D'Andrea è stato effettivamente sottosegretario con Prodi.
Sì.
D'Andrea è espressione del Partito Democratico, appare evidente, ma Monti in realtà ha chiesto per i rapporti col Parlamento ai partiti di esprimere un loro uomo. I partiti, il PD ha designato D'Andrea, il PDL un tecnico. Sì. Dunque, dov'è la polemica? Comunque, Gasparri.
Si è rotto un principio, un grave errore, consiglierei di cancellare questa situazione. Il Paese ha problemi ben più seri, me ne rendo conto, ma non capisco la pervicacia del Partito Democratico e dell'UDC a pietire due poltroncine politiche. Si dice che anche altre istituzioni siano intervenute. Credo che non sia vero.
Sai che non va la vita come Gaspar, me ne ero dimenticato. Gaspar, cioè dell'esistenza di
poi
Gaspar.
Poi parla anche di Magri, come Tarzan delle nomine.
Ma chi è Magri?
Magri è un sottosegretario.
Magri fu senatore contestato, perché la sua elezione fu contestata. Poi si dimise prima che fosse dichiarato decaduto, in cambio era un governo di centrodestra che lo nominò
sottosegretario alla difesa,
di un posto di sottosegretario nell'altro governo Berlusconi, poi è andato all'autorità delle comunicazioni, quindi è un po' un Tarzan che salta da un incarico all'altro, e ieri è stato nominato sottosegretario.
Protesta per una designazione di uno che è stato senatore dell'UDC quando era in maggioranza con Berlusconi, però sottosegretario.
È una discussione profonda. Si occupasse il senatore Gasparri delle nomine che il governo precedente aveva fatto, di quegli uomini piazzati in enti pubblici, spolpati e distrutti da consulenze regalate ad amici di amici. Vergogna! Finmeccanica! Signor Guarguaglini! Addio! Addio, Guarguaglini! Addio! Addio, Guarguaglini!
È impazzito Parenzo.
Meglio questi uomini grigi con l'Oden usati, con scarpe rotte.
Ma quali scarpe rotte? Sono tutti milionari. Sì,
vero, stai parlando? Un attimo, andare. Però meglio questi uomini dei Lavitola.
Vabbè. 800 24 00 24, abbiamo con noi l'onorevole Maurizio Fugatti, Lega Nord, buonasera.
Buonasera.
Come sta Fugatti?
Bene, sentirvi Otto. Voi, sempre interessante.
È quello dell'orso, signor Fugatti?
Sì.
Esatto,
l'orso. Senta, ma alla fine...
Spiegami
lei,
un po', Cruciani, chi è il suo Fugatti.
Mi dica la verità, io è da tempo che la volevo chiamare per risolvere questo enigma. Lei, la carne di orso, l'ha mai mangiata?
La carne di orso in quel caso là non ce l'ho.
No,
fecero,
in quel caso là no.
Signor Cruciani
chiede... Lei nella sua vita la carne di orso l'ha mangiata?
Sì, l'abbiamo mangiata, perché ci sono dei ristoranti locali che l'hanno sempre messa a disposizione.
E dove la pigliano sta carne di orso?
Trento. È un metodo loro, la prendevano dalla Slovenia, come in realtà hanno sempre fatto, solo che là non sono mai, diciamo, andati a chiedere come funzionano le cose, e quindi tuttora mi risulta che questo Giuseppe questo venga, ma al di là di questo, guardate che in Trentino io mi rendo conto che per uno che viene da una città dice: ma qua è questa battaglia dell'orso qua? Sono diventati matti, ma in Trentino il problema dell'orso c'è realmente, c'è, perché se uno va nelle zone di montagna è cambiata completamente l'abitudine di vita delle famiglie. Oggi una famiglia che abita in un paese di montagna di una valle del Trentino, una volta si usciva, si andava a fare una passeggiata, si andava con i bambini,
ora c'è l'orso
e quant'altro. Ora non si può più, c'è la paura dell'orso e i genitori non si fidano più di andare in giro a fare una passeggiata in montagna, ma anche vicino alla città di Trento, non solo nelle valli, quindi il problema c'è, perché
e dunque
perché
il caso bisogna sparare a sti orsi, che allora, bisogna fare?
Hanno fatto una reintroduzione dell'orso voluto dalla provincia autonoma autonoma di Trento, che diciamo così,
di
teoricamente poteva essere anche bella, era bello
invece
da vedere, lo avevano descritto come l'orso Yogi,
ha terrorizzato alcune famiglie.
No, alcune famiglie, nelle valli del Trentino questa paura c'è.
E dunque, io secondo lei,
che uno che viene
noi vogliamo seguire il suo ragionamento. Dunque, secondo lei, alla fine, come dire, è meglio
mangiarlo?
Ma no, mangiarlo fu una provocazione.
Ma come provocazione? Ma come?
Si dice che l'avete
Scusi, però lei sia coerente, segua il ragionamento. Partiamo.
Mi segua.
Allora, lei dice la reintroduzione dell'orso, eccetera, ha terrorizzato.
Progetto Life Ursus.
Vabbè, quello che è. Sì. Ha terrorizzato
il Trentino.
Un sacco di famiglie. Allora, voglio
dire. Un sacco di comunità, cioè non è che un sacco di famiglie, 100 famiglie. Lei vada, che ne so, in Val di Sole, lei vada in Val Rendena.
E c'è l'orso.
Che c'è l'orso. Lei vada sull'altopiano della Paganella, dove anche si va a sciare.
No, anche a Fai della Paganella c'è l'orso. Io andavo sempre ad Andalo.
Esatto, lì ci sono le montagne dove l'orso vive normalmente. Il progetto Life Ursus è completamente sfuggito di mano.
Benissimo.
Perché adesso ci sono una quarantina di soggetti, non tutti sono pericolosi, questo va detto, ma ce ne sono alcuni di pericolosi che te li trovi, magari che scorazzano.
Cioè, ma secondo lei dovrebbe essere
sulla strada del paese.
Ma
lei ha mai incontrato l'orso? Scusi.
No, ecco, l'orso?
Ha mai parlato con una persona che stava facendo una passeggiata in montagna che si è trovata di fronte a un orso?
Ma
è stata rincorsa dall'orso?
Rincorsa dall'orso?
Mi scusi, io vorrei capire una cosa da lei. Secondo lei, dovrebbe essere lecito sparare ad un orso?
Certo.
Mi dica la verità, nient'altro che la verità.
Lei non me la può buttare così. Io dico, c'era un progetto che era completamente fallito. Di competenza il Ministero dell'Ambiente, la provincia autonoma di Trento deve dare delle risposte. Noi con la questione che abbiamo portato all'attenzione, crediamo di avere, visto che voi siete subito entrati sulla questione dell'orso, vuol dire che noi a suo tempo avevamo centrato giusto
sarebbe da fare come c'è in Inghilterra. In Inghilterra c'è la caccia alla volpe, che è una grande tradizione. Sarebbe da organizzare con delle regole precise la caccia all'orso, con regole, in modo che non ci siano bracconieri. La caccia all'orso con regole.
Guardi, no, a me questo può sembrare anche eccessivo. Io dico, se oggi in Trentino trovano un orso che è problematico, il protocollo che hanno firmato il Ministero dell'Ambiente, con la provincia di Trento, tutti gli enti, eccetera, impone che l'orso lo puoi, diciamo, chiudere in un recinto perché è pericoloso, però lo devi sostituire. Ma come lo devi sostituire? Cioè, diciamo, all'interno di questo protocollo ci sono anche delle irrazionalità.
Cui,
momento in cui si vede,
ma com'è la carne di orso? È buona la carne di orso?
È tenera, com'è?
Sì, la carne di orso è buona.
È stupenda.
Ma l'ho mangiata tutti i giorni.
È buona, buonissima.
Ah, non è male.
È meglio
non
quella di orso o di struzzo? A di struzzo?
Non lo so, lo struzzo non l'ho mai mangiato.
Comunque è buona, è molto buona.
Carne
di orso,
buona.
Siamo rassicurati, anch'io voglio provarla.
Lo spezzatino di orso.
Che cosa si mangia? Lo spezzatino di orso l'ha mai mangiato lei?
Pronto?
Fugatti?
Pronto.
Lo spezzatino di orso l'ha mai mangiato?
No, lo spezzatino no.
Lo spezzatino.
E come si mangia l'orso, scusi?
Io quella volta là lo mangiai
in bistecca, come una bustetta.
Era una spezzatina, una specie di goulash, sì, una specie di spezzatina.
Un goulash con patate anche, magari.
Adesso mi fa la domanda, non mi ricordo.
Non si ricorda, vabbè.
Con tanti galli che cantano, troppe galline rispondono.
Bene, siamo qui 18:49 800 24 00 24. Oggi Camera e Senato hanno iniziato a proporre qualcosa che sembra seria sulla questione dei vitalizi, come sai, sulla questione dei vitalizi.
C'è anche la discussione sull'inserimento in Costituzione il vincolo di bilancio, no?
Sì, scusa?
Beh, no, adesso noi ci stiamo occupando dell'orso, che no, è una cosa fondamentale. No, perché? No, perché l'orso ha una
comunque sua... già il fatto sì. di arrivare a 65 anni è importante, perché sono 200 i deputati che adesso devono aspettare fino ai 65 anni. Ma sto vitalizio non sarebbe il caso di eliminarlo totalmente, Fugatti?
Totalmente.
O no?
Certo che sarebbe il caso di eliminarlo totalmente. Ora stanno facendo delle...
Ma non è che voi della Lega avete fatto tutta sta battaglia poi per l'eliminazione del vitalizio,
Ma questo insomma è vero relativamente. Però io ritengo che se gli uffici di presidenza dovessero decidere di arrivare ad una abolizione vitalizia, sarebbe una scelta corretta.
Ma non ci si arriverà,
Mi pare che comunque qualcosa si stia muovendo, dopodiché si potrebbe muovere qualcosa di più, su questo sono d'accordo, però aspetta agli uffici di presidenza della Camera e del Senato, come sapete.
Senta, ma un'altra iniziativa con un bel banchetto a base di orso, no?
È previsto?
Ormai è tramontata questa idea?
No, vabbè, noi abbiamo colto nel segno, perché sono 10 minuti che parliamo, 10 minuti che parliamo dell'orso, vuol dire che a suo tempo... Noi cogliemmo nel segno, cioè noi volevamo portare l'attenzione alla problematica e guardi, adesso a parte gli scherzi, se io vado in una valle del Trentino e faccio un incontro pubblico politico su, che ne so, sulla finanziaria,
arriva l'orso.
Sul governo Monti, da noi sono piccoli comuni, quindi fai un incontro pubblico e ti trovi 30-40 persone.
Invece se vai a parlare dell'orso?
Se noi facciamo un incontro sull'orso ti trovi 200-250 persone.
Cioè l'orso è la priorità del Trentino, è l'orso?
Nelle può anche ridere.
No, ma per carità!
Però nella preoccupazione dell'opinione pubblica delle popolazioni di montagna è un problema.
Sì, lei dice lo spread, no, interessante.
Poco qualcuno.
Il crollo, il ritorno alla lira. Chi se ne frega?
Ah, ritorno alla lira è un argomento molto interessante questo.
No, lei sta dicendo che comunque in alcune valli in Trentino la preoccupazione principale sono questi orsi che ogni tanto...
Da 1 a 10 ritorno alla lira trovi 3 persone.
Sì.
Da 1 a 10 sulle problematiche dell'orso trovi 7-8 persone.
E da 1 a 10 sullo spread? Sullo spread, un dibattito sullo spread, ad esempio, in Trentino.
Spread, interessante, però ritengo che saremo a 2.
Un bel banchetto, quando lo facciamo? Rifacciamo questa cosa? Voglio venire pure io, la voglio assaggiare sta carne di orso.
Se facciamo così, se lo rifacciamo la invitiamo, mi prendo io l'impegno.
Io voglio venire, anche tu.
No, assolutamente, voglio esserci anch'io. Io voglio mangiare, l'orso è un fallico.
Dica qualcosa, Fugatti, dica qualcosa a tutti gli animalisti che ci stanno ascoltando.
Anche alla brambilla.
Datemi tregua. Io l'orso continuo a mangiarlo e...
Non rompetemi i coglioni. Esatto,
non mi rompete le scale.
Scusa.
Qualcosa bisogna dire.
Agli animalisti che magari non avevano capito quella che fu, ripeto, una
non
una
sia diplomatico.
Non annacqui.
No, agli animalisti dobbiamo dire che se vogliamo far amare gli animali
bisogna mangiarci.
Di vivere nel loro habitat naturale.
Sì.
In Trentino questo progetto è stato un progetto che ha sforato, diciamo, sbagliato, è sfuggito di mano, e altrimenti si rischia di diventare anti-animalisti.
Cioè, troppi orsi in libertà,
È così. Io capisco, uno che non vive lì può non capire.
Sono più pericolosi gli orsi o Monti, o il governo Monti, ad esempio?
Ma politicamente è pericoloso il governo Monti, sotto l'aspetto di tenerci la propria pelle se uno vede incontro un orso, è più pericoloso.
Cioè, secondo lei proprio c'è un rischio serio di pericolo di vita per molte famiglie di alcune zone del Trentino?
Ma non parlo di famiglie, io parlo dei comuni, delle zone di montagna. Ripeto, lei è mai stato inseguito da un orso?
No, non sono stato inseguito da un orso.
Allora lei, io le do qualche numero di qualche persona è stata inseguita da un orso in provincia nelle valli del Trentino e lo intervista e così.
Ma non mi pare che però scusi,
ma le pare
se lei rimane di questo,
Fugatti,
di
scusi
questo
un attimo,
parere.
Però mi sembra adesso oggettivamente anche andando a compulsare le cronache locali, le cronache locali del Trentino Alto Adige, in particolare della provincia di Trento, eccetera, non mi pare che ci sia questo terrore degli orsi,
allora,
oggettivamente.
Se lei guarda in questo periodo è un po' calata effettivamente, ma lei vedrà che in primavera, quando usciranno dalle targhe, il problema si ripropone. Io le porto le rassegne stampa primavera/estate e vedrà che del problema c'erano
comunque
le
secondo lei
giornali,
secondo lei
io pensavo di parlare di spread, comunque l'orso è molto interessante.
No, ma l'orso è fantastico, da tempo che
infatti vuol dire che pensate che la gente ci ascolta, è come quei 200 persone che nostra serata, no, perché il tema è quello.
Senta un attimo, Fugatti, allora voglio rifare questo banchetto prima o poi, con carne anche italiana, di orso italiano.
Questo
ma si può fare?
In Italia non si può fare, secondo
però si dovrebbe regole, fare, però si dovrebbe fare.
Non si può fare
la caccia all'orso, una bella caccia all'orso, una cosa splendida,
come la caccia alla volpe in Inghilterra.
Bella caccia all'orso con lei col fucile lì, molto col pennacchio sopra, pronti. Lei è un cacciatore, Fugatti?
No, non sono un cacciatore, però non ho niente contro chi va a caccia.
Va bene, grazie.
Non sono un cacciatore, ma non ho niente contro chi va a caccia.
Grazie, Fugatti.
Buonasera, buon lavoro.
Sa, con Monti ancora non ci sono provvedimenti, bisogna parlare pure dell'orso, altrimenti.
Buona Padania,
800 24 00 24. La Padania, il grana padano, la sa lei qualcosa? Grana padano,
grana
no?
Grana padano è buono.
È buono, eh?
Grana padano è buono.
Vabbè. Siamo qui, 19:17, 800 24 00 24, la Zanzara. Andiamo subito, caro Parenzo, a sentire cosa ci propone il TG3 di questa sera. Bisognerà poi cambiare anche la sigla di questo TG3.
Sì, ormai.
L'introduzione ormai è superata, con voci superate, tempi, morte, sì. Finite.
Ci vorrebbe un subministro,
una presentazione seria.
Mario Monti, bisogna fare un collage con Monti che annuncia il TG3.
Sentiamo.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Misure salva euro, ipotesi di aiuti a Italia e Spagna tramite BCE e Fondo Monetario per contrastare la crisi del debito. Verso una manovra correttiva da 20 miliardi, possibile stretta sulle pensioni di anzianità, cresce il divario inflazione salari. Asta dei BTP, venduti tutti i titoli ma con rendimenti record, l'Unione Europea con tassi elevati e rischio fuga dai titoli italiani. Squadra al servizio del paese e massima trasparenza, dice Monti al giuramento dei sottosegretari, nessun conflitto di interessi. I costi della politica, sistema contributivo per i vitalizi dei parlamentari dal 2012, l'annuncio dei presidenti di Camera e Senato. Contro le sanzioni all'Iran, studenti assaltano l'ambasciata britannica a Teheran, la polizia interviene per liberare ostaggi, scontri e feriti. L'ultimo saluto ai compagni di una vita, di un'idea, Lucio Magri, uno dei fondatori del manifesto, ha scelto di andarsene con il suicidio assistito.
Dimenticare la politica che è commissariata dai tecnici, anche se qualcuno parla di ingressi politici nel governo con i sottosegretari, io tutti questi ingressi politici non li vedo, anzi i segretari dei partiti, quelli che sono direttamente coinvolti nel governo Monti, si vergognano un po' di dire che collaborano insieme, però questo di fatto è. E, dicevo, in politica sta per entrare anche la signora Sara Tommasi, ieri ospite qui alla Zanzara,
no?
Di cui ricordiamo una frase che ormai entrerà, diciamo, nella storia di questa trasmissione
epocale.
Sara Tommasi che dice: i nani come Scilipoti, perché si è alleata con Scilipoti. Sara Tommasi alleata di Scilipoti, front runner per Scilipoti, sarà presente anche alla convention di Scilipoti il 13 di dicembre qui a Milano.
A Milano, cioè noi anche ci saremo.
Beh, i nani, perché dice proprio così.
Questo è il tema politico che ha posto. I nani, vada avanti.
I nani hanno tanto da dire.
Tanto da dire.
Scilipoti ha tutto il suo perché. Sa che i nani hanno tanto da dire, eh? I nani hanno tanto da dire, tantissimo da dire. Si dice che i nani abbiano tanto da dire, che in mezzo alle gambe abbiano tanto da dire.
Beh, argomento molto forte.
Tema politico. Vuole fare la deputata, no?
Io sono la musa ispiratrice di Scilipoti e Marra, l'avvocato Marra.
No, il partito di Marra si deve creare, per ora... Siamo comunque Marra, diciamo che ha fatto un sodalizio col Partito del Popolo e Territorio dell'onorevole Scilipoti e io sono la musa ispiratrice, quindi il 13 sarò presente.
Annarella si butta su un sottosegretario.
Ah, è tornata Annarella.
Ma sono talmente sconosciuti ai più questi sottosegretari.
Che manco Annarella l'ha riconosciuto.
Non riconosce nemmeno la sua preda.
Ha capito?
Chiameremo noi per farci consigliare.
Ha capito? Fa le cose fatte bene, che qua ne potevamo più con i delinquenti che ci sono stati fino a noi. Sono 20 anni che ci stanno a far passare i guai nostri.
Annare, ma chi è questo?
E chi lo conosce?
Povera Annarella, se neanche Annarella li conosce.
Vabbè. Dove andiamo?
Ma tu ti ricordi tutti i nomi dei ministri, ad esempio? È difficile.
No, 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 difficile. Io non ci faccio nemmeno, non ho mai, no, per adesso non ho fatto nemmeno mente locale, per cui...
Associare le facce a un nome, perché, cioè, Verdini è facile, cioè, uno sa che faccia...
Cicchitto,
cioè, Cicchitto è facile, Gasparri, cioè sono nomi che ormai è come fosse una famiglia,
bisogna,
no?
Resettarsi.
Bisogna, cioè, resettarsi. Resettarsi.
Andiamo a sentire Marco da Vittorio Veneto.
Sì?
Dica, signor Marco.
No, volevo semplicemente ricollegarmi all'argomento di prima dell'orso, segnalando come ad Helsinki vendano regolarmente l'orso in un ristorante, per cui magari alla persona che prima proponeva di cacciare l'orso potrebbe, non so, fare un gemellaggio per vendere la carne dell'orso anche in Italia.
Però in Finlandia, siamo in Finlandia dove c'è tutta un'altra tradizione. Dunque lei ci sta dicendo in Finlandia, suggerimento per onorevole Fugatti, si mangia regolarmente l'orso, è anche caro?
Sì. Sì, costa 72 euro a piatto. Però dicono che ne valga la pena.
Sì, mi permetto di segnalare che prima di suggerire questo provvedimento ci sono delle cosette un po' più importanti da sistemare.
Tipo... Bene, Marco, grazie. Alessandro da Udine, Alessandro da Udine, prego.
Buonasera, dottor Cruciani, complimenti per la trasmissione.
Vada.
Allora, mi perdoni se le chiedo una dichiarazione di impegno.
Di impegno,
cioè,
addirittura.
Vorrei che lei mi garantisse, sotto la sua parola d'onore, che io alla sua trasmissione, che seguo da tempo e molto volentieri, quando sento parlare Filippotti, si tratta di Filippotti, che è proprio lui.
Beh, sì, la maggior parte delle volte è così.
Se io sento Marra, dovrebbe garantire che sia Marra davvero, e così via.
Perché lei vuole avere queste certezze? Scusi, Alessandro.
È Ferrero. Che Borghezza è autentico.
Perché?
Perché io non ci credo del tutto, sa? O lei è mostruosamente bravo, è capace di tirar fuori il peggio da tutti costoro, e che mi fanno piangere come cittadino per la qualità, o sono ridicoli di per sé. Oppure sono falsi,
sono controfigure, però devo darle, una delusione, non si deprima ancora di più, sono assolutamente loro e sono veri, grazie. E andiamo a Aldo da Roma, buonasera.
Guardi, io sono stato direttore di un grande parco nazionale,
addirittura
anche lei,
parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, dove ci sono circa 50 orsi allo stato selvatico.
E allora?
E dove ci sono degli uomini, quindi una popolazione umana che convive tranquillamente con questi orsi. Quindi vorrei tranquillizzare il senatore Bugatti, che
Fugatti,
d'accordo.
Un attimo solo,
chi è? Cellulare che squilla, e questo è buono. Chissà che sorpresa fa il direttore. Chi è questo che stai chiamando, direttore?
Poi te lo dirò.
Suspense.
Fai rispondere. Quando il telefonino squilla, la zanzara c'è sempre, da preoccuparsi.
La gente trema, si guardano in tasca. Ti
immagini? Sarò io.
Monti che sta ascoltando la zanzara. Si sta No, cazzo, la zanzara questa.
Magari mi frega.
Magari mi frega, non risponde. No, Monti, non stiamo chiamando lei. Monti.
Prodi, professor Prodi, non stiamo chiamando lei.
Anche lei, no, può continuare a seguirci?
Niente, vabbè.
No, fallo squillare.
Ma non risponde nessuno, su. Cari ascoltatori.
Questa era uno scoop, eh? Rimanete lì, voi che siete inchiodati al semaforo rosso. E adesso è venuto il verde, ma non volete partire, perché volete sapere come va a finire.
Caro Aldo, che succede all'orso? Non c'è più? Come? Si è andato via? Perché?
Ma ha chiuso lui o è caduta la linea?
Che so, Andrea da Milano.
Ha chiuso lui?
Sì, buonasera, sono
Dica.
Andrea. No, io volevo sempre intervenire per l'orso, mi spiace tediarvi con questa.
No, ma è un tema fondamentale oggi, che ad esempio si parla di riformare l'articolo 81 della Costituzione. Comunque.
Sì, no, ha ragione, parente, solo che quando ho sentito l'intervento dell'onorevole, del senatore, quello che è, mi sono venuti un po' il latte alle ginocchia. No, volevo chiedere innanzitutto se quel senatore è mai andato in montagna in vita sua.
Beh, immagino di sì, perché
stai in Trentino.
Ma oddio, ci vivrà in montagna, ma secondo me non ha mai messo piedi su un sentiero. Ecco, io vado da 20 anni in Varrendena, che è proprio la patria dell'orso.
E allora?
Devo dire che è capitato più volte di sentire comunque qualche rumore nel bosco, così, se uno magari non ci va più tranquillo.
Però lei dice non si vive terrorizzati, insomma.
No, ma non è quello il problema è che si guarda come al solito il dito non la luna, lì fanno tante menate per l'orso, ma poi il problema principale è andare a vedere cosa fanno gli amministratori locali con le seconde case.
No, però scusi, sono... abbia pazienza adesso, Andrea. No. Noi già abbiamo fatto parlare Fugatti dell'Orso. E...
No, avete ragione.
Adesso lei mi sta parlando delle seconde case in Barrendena. Abbia pazienza.
Ma che è diventato? Ma che roba?
Semplicemente gli amministratori locali dovrebbero guardare di più ad altre cose.
Ma chi se ne frega?
E poi soprattutto per quanto riguarda l'Orso, i contadini locali che hanno delle bestie ammazzate e compagnia bella hanno dei fiori di finanziamenti in merito a queste cose.
Ma sono problemi.
Vabbè, Andrea, sono problemi seri, sì, soprattutto problemi serissimi di cui la Zanzara si occuperà costantemente.
Il caso degli orsi.
Luciano da Padova, buonasera.
Sembra Quark, sembra. Sì.
Buonasera.
Prego, dica.
Niente, praticamente mi avete richiamato per il discorso della letizia.
Noi non abbiamo richiamato nessuno. Comunque, Luciano, io non ho richiamato. Tu hai richiamato, presto.
Ma io sono qua, cosa ci ho chiamato?
Noi non abbiamo telefoni, non possiamo richiamare, per cui...
Io volevo ritornare all'intervento del Tizzetto dell'altra sera.
Che ha fatto? Che ha detto la letizia?
Ha offeso pesantemente le persone che hanno votato Lega Nord e che credono nella Padania.
Sì.
Per cui io sono un elettore della Lega, sono sentito offeso.
Si è sentito offeso dalla letizia. Vabbè, pazienza, ci sono tante cose in televisione, uno si sente offeso dalla letizia.
Naturalmente, siccome che queste cose, chissà perché ultimamente vengono fatte in una sola direzione, mi sono preso la briga di andarmi a prendere i miei 3.000 contatti e inviare una disdetta del canone Rai.
Ma non c'è nessun complotto, Luciano.
Dal servizio pubblico non sono più sopportabili.
Ma è una comica, Lucianone.
No, le comiche.
Ma Lucianino.
Le comiche devono essere fatte in tutte le direzioni.
Ma tutte. Ma Luciano,
direzione.
Ma se un deputato della Lega dice,
ci sono milioni di persone che
siccome esiste
il
grada bacchicetta,
sono milioni di persone che credono nella Padania.
Ma non è grana Padania.
Adesso milioni, non esageriamo.
Della Littizzetto è molto prima di noi.
La Padania è nata?
Molto prima della Littizzetto, molto prima di noi.
No.
Perché c'hai? Ti senti male?
No. Ci sono documenti, testi.
No, documenti no, non voglio sentire.
Ma non è vero, io ho sotto mano un libro che è del 1946.
E si parla della Padania?
No,
sono disperato quando sento queste cose.
No, tu sarai disperato, ma questi sono
disperato.
Libri, sono testi scolastici.
Testi scolastici sulla Padania, no!
Sono scritti, è inutile che ti metti le mani nei capelli.
No, i capelli nelle mani, nelle mutande, dappertutto, no!
Perché a 1540
non c'era la Padania! Non esiste la Padania!
Non c'era, io ti posso leggere testi.
E allora esiste anche la Repubblica di Bubù!
Te lo porto a casa, abitiamo a due passi.
Non mi portare a casa niente, io ti porto un libro sulla Repubblica di Bubù!
Tu non vuoi riconoscere...
C'è la borsa dopo, la borsa! Siamo qui, 800-24-00-24.
Eccoci.
Vabbè, Grillo, voglio far risentire Grillo, che si sente meglio a non sentire più Cicchito, Gaspari e D'Alema.
Come dico
a parte
io,
che mette insieme tre persone, però in realtà si sentono lo stesso, perché poi sono intervistati, invitati.
Sono imbarazzato a pensarla come Grillo.
No, ma non è così, perché devi pensare come Grillo? Non va bene se la pensi come Grillo, non
lo
va
so,
bene.
Però sai, aver tirato, come dire, una riga sopra una storia.
Non è vero. Scusa, questo governo che dovrebbe essere, io concepisco i governi tecnici come governi rivoluzionari, altrimenti non sono,
ma
non esistono.
Ma aspettiamo, con calma.
Senti questa cosa, la dottoressa Paola Severino, ministro della giustizia, dice che nessuno ha mai parlato di abolizione degli ordini. Liberalizzare non vuol dire consentire a chiunque di fare l'avvocato, ma eliminare gli ostacoli eccessivi all'esercizio delle professioni.
Non ci siamo.
Quando
non ci siamo.
Suona bene, però lo potrebbe dire qualsiasi ministro, non il ministro di un governo tecnico. Il governo tecnico deve essere un governo rivoluzionario.
Sono
un governo che fa delle cose eccezionali, rivoluzionarie e straordinarie.
Dopodiché meglio questo di quello che abbiamo visto in questi due anni e mezzo. Ma perché il ministro, vogliamo ricordare il ministro Saverio Romano?
Insisti ancora con questo Romano, perché sei fissato.
Vogliamo ricordare il credito fiorentino del tuo amico Denis Verdini.
C'è una cosa che devo dirti. Berlusconi ha appena dichiarato che vuole tornare a fare il presidente del Milan.
Beh, questa è un'ottima notizia.
Ora riprenderà la presidenza del Milan, ha chiesto Bruno Vespa al Tempio di Adriano, Piazza di Pietra a Roma, durante la presentazione del libro Credo di Alfano. La replica dell'ex premier, certamente sì. Sai che c'era il conflitto di interessi, no?
Certo.
Che impediva a Berlusconi.
Che era l'unico conflitto di interessi manifesto,
di
no?
Fare il presidente del Milan. E vabbè, andiamo a sentire Aldo da Roma, che ci ha chiamato prima,
Aldo Giovanni Giovanni,
e che è stato direttore del Parco Nazionale del Molise e altro ancora. Concludiamo questa storia degli orsi. Allora Aldo, qual è il punto?
D'Abruzzo, Lazio e Molise.
Sì, sì, va bene.
Un grande storico parco.
Certo, assolutamente.
Dove allora... vivono ancora, per fortuna, circa 50 orsi allo stato naturale.
Meno male.
E dove la gente non è così impaurita come sostiene il senatore.
Vabbè, lì magari in Trentino sono impauriti, che sostiene il...
Ma no, io credo che la paura dipenda proprio dal tipo di politica che fanno queste persone.
Cioè in che senso?
Dovrebbero preoccuparsi che questi animali sono in estinzione e sono animali che rientrano in una logica di sistema ecologico.
Vabbè, adesso Aldo, non addentriamoci.
No, ma ci spieghi bene.
Non addentriamoci troppo nella questione, come dire, ecologica dell'orso. Vabbè, secondo lei non bisogna avere paura dell'orso, come invece sostiene l'onorevole Fugatti.
Ma l'orso mangia il miele o no?
Lasciamo perdere anche gli
animali. Ma lei l'ha mai mangiata la carne di orso?
Ma guardi, non credo sia nemmeno commestibile.
No, come non è commestibile? Come, no? Un sacco di gente ci ha scritto che negli Stati Uniti, in Finlandia, in un sacco di paesi si mangia ed è anche buonissima. Anzi, io la consiglio fortemente.
No, ma perché devi consigliare la
No, la voglio perché consigliare se uno fa dei viaggi.
Tendenza, devi mangiare
la voglio
la
consigliare. Io sono
allora così. Mangia anche il gatto, scusa.
No, che c'entra il gatto? Però il cane l'ho mangiato, già l'ho detto una volta, è successo un casino. In Corea.
Hai mangiato il cane?
Il cane, la carne.
Ma la signora Brambilla, lo sa che hai mangiato il cane?
Ma chi se ne frega? La signora Brambilla, peraltro, non è più ministro.
Ho capito, ma se la signora Brambilla sapesse che tu hai mangiato il cane.
Lei ha mai mangiato il cane, signor Aldo?
Io no, assolutamente. No.
Ma te l'hanno detto dopo che hai mangiato il cane?
No, l'ho mangiato proprio.
Una cosa agghiacciante.
L'ho mangiato proprio di mia sponte.
Cruciani, due punti. Ho mangiato il cane. È una cosa terribile che dici.
Va bene, Salvatore da Roma, buonasera.
Non il cane da maiolo, però.
No, ricordi il cane da maiolo? Ma sono cani di allevamento. Insomma, vabbè, adesso non voglio entrare nei dettagli.
Che porcheria.
Salvatore, dica.
Buonasera, dottor Cruciani.
Vada.
A lei la saluto volentieri, meno volentieri saluto il suo...
Parenzo, che c'è un nome però, anche se mi detesta c'è un nome, Parenzo.
Ma no che la detesto, lei è un radical chic che parla per slogan, comunque non ho telefonato per questo.
No, ma io la voglio abbracciarla forte invece.
Vabbè, Salvatore, su.
Se la incontro a Piazza di Pietra, volentieri le offro io un aperitivo.
Oh, l'abbraccio fortissimo.
Benissimo. Abbracciatevi forte.
Forte proprio. Prego, dica.
Allora, io circa una ventina d'anni fa ho visitato i sotterranei del Senato della Repubblica.
Sì.
Che non solo conduce a Palazzo Giustiniani, ma è un tunnel, una specie di quadrato che collega i quattro palazzi che danno sulla piazza circostante Palazzo Giustiniani e retro della Repubblica. E questo mi dispiace per il ministro. L'ex ministro della difesa che confuta questa esistenza.
Ah, la Russia di ieri,
ma volevo dire, precisare che al centro di questa
sempre con calma però, non corra troppo, non sia troppo veloce.
Andiamo fino alle 21.
No, c'ho un eco che ritorna.
Vabbè, allora, qual è il punto? Esistono questi sotterranei, poi questi cunicoli, poi?
Non solo esistono, ma al centro diciamo della piazza mi fu spiegato che da chi me l'ha fatto visitare
allora?
Che fu trovato un vascone in granito di epoca romana per cui per non danneggiare questo vascone massiccio fu fatta una variante d'opera per cui hanno scavato tutto intorno e adesso sottoterra c'è questa vasca veramente stupenda di granito che potrebbe essere visitato anche da
e allora?
Diciamo, da
e allora?
Cosa.
Allora?
Ma che? Ma è History Channel? Che fa? Che cos'è?
Non ci vuole dare una lezione di archeologia sui sotterranei di Roma? Non ho capito, Salvatore.
Siccome c'è una polemica, esistono o non esistono questi sotterranei?
Lei sta dicendo che esistono, va bene, d'accordo.
Sì,
dentro questi cunicoli c'è anche una vasca, non so che cosa. Bene, dopodiché?
Dopodiché cosa? Ho dato la mia testimonianza su una realtà.
La sua la testimonianza di Salvatore da Roma.
L'ascoltatore. Che
grazie, 800 24 00 24.
Compagni, avanti il gran partito. Noi siamo dei lavoratori, rosso in fiore.
La sai la canzone Parenzo.
Con la fede,
vecchio comunista che non sei altro.
Attento qui, noi non siamo più nelle officine, ma con Monti a lavorare.
Con Monti, Mario Monti.
Lo spread sempre all'opera china, senza la BCE in cui su compagni ideali.
Ma sei stato comunista tu, di la verità, eh? Sei stato mai comunista? Ma sì, sei stato comunista, di la verità, confessa qui alla Zazzara. Sei stato simpatizzante del partito comunista.
No, ma non c'era già più, io ero iscritto alla FIGC, ma non era già più FIGC.
Come no? Che cos'era allora?
Si chiamava Sinistra Giovanile, il segretario.
Vabbè,
esisteva più il PC, non esisteva.
Scusi, Di Liberto, perché non vuole confessare
perché
di essere stato comunista?
Perché
ma le pare una cosa normale?
Buonasera a tutti innanzitutto.
Buonasera, Oliviero Alberto.
Ben ritrovato
anche lei.
Vuole sempre un comunista Radio 24.
Perché Parenzo non vuole confessare di essere stato iscritto alla Federazione Giovanile
del Partito?
No, è stato iscritto, confermo.
Ma come confermo?
Abbiamo controllato negli archivi, Parenzo, allora, un noto militante comunista.
Esatto, no, scusi, innanzitutto dobbiamo risolvere a lei una questione. Sì. Io quel giorno là ero in giro per Rimini. Dopodiché ho visto che c'era un casino con Ingroia lì e non volevo disturbare un po' la situazione là a Rimini, dunque effettivamente non sono passato al congresso del PDC
che ci è mancato.
E allora io vorrei però in questa occasione del ritorno di Oliviero Di Liberto qui alla Zanzara,
un ottimo ritorno,
vorrei mettere per iscritto il fatto che io effettivamente, ma non è una cosa ironica, voglio prendere una tessera onoraria del PDC. Allora lei adesso nel frattempo noi diamo il numero di fax, se lei dà indicazioni entro la serata, entro domani, di mandare un modulo, un piccolo modulo, dopodiché magari facciamo una cosa
non dico in pompa magna
perché adesso non esageriamo,
in pompa magna. È una notizia questa.
No, voglio prendere perché voglio dire.
Mentana è sempre iscritto, no? Lei ci ha detto.
Mentana è un iscritto onorario. Grande gioia.
Allora.
Ha anche partecipato ad un congresso come ospite, ovviamente.
No, ma tra l'altro voi avete scatenato in quell'occasione a Rimini con la partecipazione di Ingroia una polemica mondiale. Cioè, ma non è che ha preso la vostra tessera, no? Ingroia, no?
No, non ha preso nessuna tessera. Ha fatto un intervento e quelli di destra, come al solito, si sono esercitati nel becerume. Perché
ma chi sarebbero questi?
Ha già partecipato a congressi di altri partiti,
sì,
anche
ma,
di destra.
Ma quelli di destra, certo. Chi dice? I giornali di destra, dice lei?
Ma i giornali,
i politici,
le dichiarazioni di La Russa, di Gasparri, di se non erro, anche di qualche esponente di Forza Italia, dell'ex Forza Italia.
Sì.
Ma in maniera, devo dire, scalmanata, no? Sopra le righe. Ripeto, Ingroia aveva partecipato anche ai congressi dei finiani dicendo esattamente le stesse cose.
La Costituzione, la difesa della Costituzione, certo. Eccetera, eccetera. Però,
vorrei ricordare che i magistrati, così come i ministri, che magari ogni tanto lo dimenticano, giurano sulla Costituzione.
Sì.
E quindi essere partigiani della Costituzione.
No, va benissimo. Io resto dell'idea che una persona molto esposta come il dottor Ingroia, una persona che è come dire, al centro di numerose inchieste anche che riguardano la politica, eccetera, eccetera, non debba andare ai congressi dei partiti. Ma può parlare liberamente.
Ma non è andato a parlare lì di Dell'Utri, non credo. Ha parlato di Dell'Utri.
Ma figuriamoci.
Allora. Ha fatto un discorso sul ruolo della magistratura, la necessità che sia indipendente. La Costituzione, cioè delle cose abbastanza ovvie.
Scusi, ma lei
molto bene, ma per un magistrato sono cose ovvie.
Ma lei lo candiderebbe tranquillamente Ingroia, magari, dice lei, potessi candidarlo.
Lo vorrebbe capolista.
Ma intanto oggi abbiamo saputo che Berlusconi tornerà a fare il presidente del Milan, e vabbè, questa.
Cioè, frega il posto alla figlia.
E infatti questa pure è interessante,
è
qualcosa.
Fidanza con Pato.
questo mi pare più complicato, come dire,
per i gusti di Pato,
non lo so, per i gusti di Berlusconi sicuramente, insomma.
Io credo che di tutti e due.
Non sembra interessato il presidente.
Senta, però questa situazione nuova che si è creata dall'ultima volta che ci siamo sentiti di Liberto, mi pare che vi abbia messo ai margini, mentre prima c'era una possibilità per i comunisti italiani insieme ad altre forze di tornare a dire la propria opinione o comunque di tornare al centro del dibattito politico.
Monti l'ha fregato, il governo tecnico
Monti l'ha fregato.
Possiamo dire così.
Diciamo la verità, perché le elezioni non si sa quando saranno e potrebbero essere anche a scadenza naturale della legislatura. Una parte del PD non vi può vedere e col governo Monti gongola perché mette ai margini, diciamo, le estreme. Insomma, siete rimasti fregati anche voi, sì o no?
Ma io credo che in questa situazione sia tutto in movimento, e cioè che fare previsioni di qualunque tipo sia praticamente impossibile, nel senso che è cambiato tutto nel giro di una settimana. E un governo come questo non è un governo tecnico, questo è uno dei governi più politici della storia della Repubblica.
In che senso, scusi?
Ma nel senso che questo è un governo che rappresenta esattamente quello che vuole la Banca Centrale Europea. E quindi interpreta degli interessi ben precisi. Dopodiché io spero di sbagliare, giudicheremo l'operato del governo Monti da quello che farà, non a prescindere, sì, perché si fa così in politica, e chi lo fa in modo diverso secondo me lo fa in modo molto sbagliato. Tuttavia l'idea che io mi sono fatto è che appunto interpreteranno non voglio dire i diktat, gli orientamenti della Banca Centrale Europea.
Ma è potenzialmente pericoloso? Secondo lei è un governo potenzialmente pericoloso, cioè che può attaccare i diritti acquisiti di lavoratori, cioè è potenzialmente pericoloso, possiamo definirlo così?
Qualunque governo è potenzialmente pericoloso. Cosa vuol dire potenzialmente pericoloso?
Cioè pericoloso nel senso che mette in discussione,
direi una cosa diversa, cioè Monti deve fare delle scelte piuttosto robuste dal punto di vista economico, deve trovare soldi. Noi lo giudicheremo se sarà pericoloso o non sarà pericoloso sulla base delle persone fisiche che andrà a colpire per trovare questi soldi. E cioè se colpirà i pensionati a senso unico, l'ICI, l'IVA e non farà la patrimoniale. Francamente daremo un giudizio.
Ma lei fosse per lei, fosse ministro dell'economia Olivero Di Liberto, la patrimoniale a che cosa applicherebbe? Dai patrimoni sopra quanto? Diciamo 300-400 mila euro, quanto?
Ma dipende da cosa intendiamo. Se è sugli immobili è evidente che la deve applicare a un reddito più alto di 300 mila euro, perché basta vedere nella città di Roma, anche in periferia, e ci arrivi. Io toglierei semplicemente la prima casa di abitazione e colpirei tutto il resto.
Ah, tutto il resto?
Tutto, barche, tutto, qualunque cosa.
Assolutamente sì. Una volta che hai tolto la casa che uno si è costruito, si è comprato con i sacrifici, magari con la liquidazione del padre, e ci vive, tutto quello.
Tutto il resto.
La patrimoniale, ma c'è anche in Francia così, vorrei segnalare, in Francia dove non ci sono i bolscevichi al potere, un governo di destra. In Francia dove c'è ancora il 35% di imposta di successione. Solo in Italia si è diffusa questa idea per cui tassare è una cosa impossibile. E se c'è una difficoltà bisogna tassare. Per avere soldi pubblici, recuperare soldi, bisogna tassare. Naturalmente far pagare le tasse a chi non le paga.
Ma insomma si potrebbe anche diminuire il peso dello Stato, diminuire la spesa pubblica. Liberto, adesso voglio dire, c'è un'altra ricetta anche, non c'è solo la ricetta.
No, ma diminuire la spesa pubblica significa tagliare
sprechi, cose,
sprechi.
No, significa tagliare servizi.
Vabbè, ma ho capito.
Non è detto. I decreti attuativi sul federalismo fiscale, ad esempio, quelli che fanno costare il cerotto uguale da Bergamo a Cagliari.
Ma insomma, non significa solo tagliare i servizi.
Il fatto che si debba pagare la stessa cifra a Bergamo, a Cagliari e a Lugano, dico per dire, questa è una cosa sacrosanta. Il punto è che i tagli sono stati non nel senso della razionalizzazione, ma per esempio i tagli alla scuola e all'università, che significa tagli ai servizi. Se io privatizzo le aziende municipali che si occupano dei trasporti,
magari, dell'acqua, magari per me
non so più se
è tesserato, è un suo tesserato.
Voglio tesserarmi
comunque un'azienda
vuole liberalizzare privata. Il PDC, capito il signor Cruciani?
Io sono un infiltrato,
è il Milton Friedman del PDC,
ma lo sappiamo, ma noi abbiamo farà la corrente di destra dentro al PDC.
Altro che di destra. Però scusi Liberto, mi dica una cosa, secondo lei per esempio il senatore del Partito Democratico Ichino è di destra?
Ma Ichino non è di destra, le sue idee sì.
Vabbè, ho capito, dunque io sto parlando delle sue idee.
L'idea sul mercato del lavoro non è che se lo dico io, lo dice il PD, perché la linea del PD non è quella.
Beh, come?
Beh, una parte del PD
non è quella, quella è la linea di Ichino, attenzione.
No, Ichino una parte...
Ichino poi ha grande visibilità che gli viene data.
Perché rappresenta in realtà quanto?
Se il PD va a congresso...
Quanto rappresenta?
Ichino piglia il 5%, se gli va bene.
A lei va più di Fassina, ha detto il 2%, lei dice il 5%.
Io mi sono tenuto largo e ho detto piglia il 5%.
Dunque le sue idee sono di destra, dunque idee pericolose.
Ma quelle di
picchino sul mercato del lavoro sono pericolose, sì.
Ah, pericolose,
va a colpire alcuni diritti che sono i diritti fondamentali.
Però, però è ancora minacciato.
L'unico in pericolo è Ichino, però.
L'unico in pericolo sembra essere stato Ichino fino adesso.
Ma Ichino è minacciato ed è giustamente sotto scorta e bisogna tutelarlo. Dopodiché non è mica detto che io debba condividere le sue idee soltanto perché è minacciato.
No, no, non
però
no.
È curioso che in questo paese i giuslavoristi, cioè i chi si occupa di lavoro, vive sotto scorta. È l'unico paese d'Europa in cui chi vuole riformare il mercato del lavoro vive sotto scorta. È curioso, no?
Che hanno una responsabilità pure quelli che sono sotto scorta, secondo lei?
Vorrei dire che non è curioso, è drammatico questo.
Appunto. Come mai? Cioè, non vengono criminalizzati, insomma, questi qua, o no?
Ma io vorrei ricordare che il primo dei giuslavoristi che è stato ammazzato era Massimo D'Antona quando io ero al governo ed era un consulente del mio governo, quindi ci mancherebbe altro. Solidarizzo con tutti coloro che sono minacciati.
No, certo, no, questo però, non c'è dubbio. Proprio dire, non è che ogni tanto se la vanno a cercare, questo sembra, secondo alcuni, no?
Ma per carità di Dio, appunto. Ma non diciamolo nemmeno in una trasmissione scherzosa.
No, cioè,
le idee vanno difese a prescindere, ci mancherebbe se la vanno a cercare.
Meno male.
Deve andarsela a cercare.
Meno male. Senta.
No, ma perché pensava che io dicessi una cosa contraria?
No, quello assolutamente.
No, solo che qualcuno ogni tanto lo dice, sa, questi qua hanno idee. Anche quando uno dice, secondo me, però. Cioè, vuol dire, quando uno dice che, non dico che, non mi riferisco a lei, quando uno dice che queste idee distruggono i diritti dei lavoratori, questa è una frase grave. Qualcuno potrebbe pensare, beh, allora per difendere i diritti dei lavoratori io sparo. Cioè, anche quando uno dice distruggere i diritti dei lavoratori.
Perché il modo migliore è proprio per non difendere i diritti dei lavoratori, ma per affossarli. La ricetta del terrorismo è sempre una ricetta non soltanto perdente e criminale, è una ricetta contro la sinistra.
Senta, invece...
io sono figlio del Partito Comunista Italiano e di Guido Rossa, che è stato ammazzato dalle Brigate Rosse, operaio comunista di Genova, proprio perché aveva scelto di stare con lo Stato.
Senta, Diliberto, le voglio chiedere una cosa. Sicuramente avrà letto del suicidio assistito di Lucio Magri.
Come no.
Secondo lei,
che brutto paese il nostro,
è appunto una cosa. Andrebbe introdotto in Italia quello che Magri poi ha fatto in Svizzera?
Ma intanto questo è un tema davvero per me molto doloroso, perché ero molto amico di Magri. E la sua scelta è una scelta di grandissima lucidità sino all'ultimo, ovviamente una scelta che ciascuno decide per sé,
no, certo, non
va
dubbio.
Giudicata da parte
però
di
in Svizzera
altri.
È possibile farlo, in Italia
ma la
no.
possibilità che si possa fare secondo me sarebbe una cosa di civiltà.
Cioè le vorrebbe che anche in Italia si facesse come in Svizzera, certo. Che non in caso di malattia terminale, qui si sta parlando di una persona, a meno da quello che sappiamo, fortemente depressa, che ha scelto di morire. Siamo qui alle 20:00 24:00 24.
Chi c'è collegato con noi da Roma?
Da Roma, Oliviero Diliberto.
Da Catanzaro.
Che fa Catanzaro, Diliberto?
Domani mattina ho una conferenza all'università e quindi sono arrivato stasera.
Segretario del PDC, ma chi è che nel PD non vi può vedere? Cioè, perché in realtà una parte del Partito Democratico, quella più legata, diciamo, anche ad Enrico Letta, a Beltroni,
la parte riformista,
La parte riformista, insomma, gongola, perché dice, vabbè, in questo anno e mezzo, da qui alle elezioni, sicuramente noi con la sinistra non ci alleiamo. Insomma, questa è la sostanza dei fatti.
Alcuni loro non vorrebbero fare l'alleanza nemmeno con pendole di pietre.
Nemmeno con pendole di pietre, è vero.
È tutto aperto, è tutto in discussione in questo momento. Ad iniziare perché è imbarazzante.
Però è vero, è così.
Sono un nemico del politicamente corretto e da tanto tempo non uso più il linguaggio paludato della politica.
Sì.
Beh, francamente, certo che lo stanno facendo insieme al PDL, ovvio, l'hanno votato insieme, gli atti parlamentari contano.
Lei non voterebbe mai nulla col PDL?
No, beh, dipende. Per esempio una legge, tornando all'argomento di prima,
di Magri,
una legge liberale.
Tanto il PDL non la potrebbe proporre mai una legge leggera, anche secondo me sarebbe liberale, ma siccome il PDL non è liberale non la potrebbe mai proporre.
Ah beh, perché il PDL non è liberale, però una cosa del genere sarebbe davvero figlia della cultura liberale migliore.
Assolutamente.
No, ma assolutamente, io su questo sono d'accordo con lei, pensi un po'. Dunque, vede che la tessera onoraria è meritata.
I suoi effetti perversi la tessera.
No, ma guardi che ero convinto anche prima della tessera orale del PDC, perché no, le assicuro certo, che secondo me una legge di questo tipo
è un argomento serissimo e anche ahimè spesso trattato con troppa propaganda e troppa facilità.
No, ma è drammatico che un uomo, sia esso grande magri o un signore qualunque.
No, però stiamo parlando di un'altra cosa qui, eh. Io adesso non voglio dire di essere d'accordo con io, no, sono d'accordo, io sono d'accordo con nei casi di malattia terminale certificati
anche
eccetera,
in casi
eccetera,
come quelli di magri, di depressione,
no, ma no, in questo caso no, io so,
il diritto della persona, cioè scusi Diliberto, è d'accordo che è una sorta di sequestro del corpo da parte dello Stato, cioè impedire a un uomo, sia depresso per qualsiasi ragione, no,
di farla finita, cioè
di farla finita è il sequestro del corpo, no, da parte dello Stato.
No, in realtà non è così, non è che si proibisce.
Come
tu volendo ti puoi suicidare, ti puoi suicidare,
che c'entra il suicidio, è un'altra cosa.
Scusate, il problema è questo, che chiunque può suicidarsi anche in Italia,
ma quello certo,
e nessuno glielo può impedire.
Il problema è il suicidio assistito,
il problema è avere una forma di abbandono della vita non drammatico e traumatico come quello del suicidio.
Appunto,
pochissimi hanno il coraggio poi,
cioè,
di fare,
è un diritto, non... o no? Appunto, Monicelli, il povero Monicelli è stato costretto a buttarsi giù dal balcone dell'ospedale.
Ma certo. Certo.
Cioè, secondo
Monicelli,
lei bisogna che ci sia la possibilità che lo Stato ti aiuti a morire, così?
È un diritto?
Ma secondo me non è un diritto, non la metterei in questo senso, è un'opportunità che deve essere resa a tutti, non soltanto agli svizzeri o chi ha i soldi per andare in Svizzera. Francamente è un tema sul quale è difficile confrontarsi in Italia, perché c'è molto ideologismo, non ideologia, è ideologismo su questi temi, però a me sembrerebbe una scelta di civiltà.
Però naturalmente in Italia non si farà mai, diciamo la verità.
Temo anch'io.
Questa è la realtà. Senta, anche lei è d'accordo con il signor Bertinotti quando dice che il vitalizio dei parlamentari, insomma, è una cosa legittima, altrimenti mi devono dare dichiarazione qui a Radio 24 del presidente Bertinotti, che poi ha fatto il giro dell'Italia ed è stata anche ospitata in prima pagina sul Corriere della Sera domenica in un pezzo di Aldo Grasso, proprio sul vitalizio dei parlamentari.
Bravo Aldo Grasso.
Allora, Bertinotti ha detto una cosa molto semplice: beh, io se non ho il vitalizio mi devo dare altro con cui campare. Lei che dice?
Ma io dico che questa cosa è abbastanza sbagliata, anzi non abbastanza, è molto sbagliata, nel senso che basterebbe consentire a tutti coloro che sono dei dipendenti di congiungere con dei contributi figurativi normalissimi la propria pensione, i contributi pensione nel periodo in cui uno è parlamentare. E poi percepirà la pensione che gli
Cioè le due cose messe insieme non vanno bene, il cumulo, queste cose qua non vanno bene.
No, certo che non vanno, sono un orrore.
Lei quante legislature ha fatto Diliberto?
Io ne ho fatto 4.
Vabbè, a voglia, lei il massimo del vitalizio avrà quando sarà.
No,
certo.
Il massimo del vitalizio, figuriamoci, c'è gente che ne ha fatte 8.
No,
e
ma guarda,
andranno in pensione alcuni che sono ancora deputati.
No, ma da quando a un certo punto credo che il massimo sia 4, 5, una cosa del genere, poi è uguale per tutti.
Non lo so, credo che aumenti progressivamente.
Beh, 4 legislature comunque, a lei quando sarà, adesso pare a 65 anni, non più a 60 o a 50 come era prima addirittura.
50 era prima.
Darebbe fastidio se le togliessero metà del vitalizio?
Eh beh, un po' si c'è ragione.
No, io non sono ipocrita, mi darebbe fastidio, ma sarebbe giusto.
Mi darebbe fastidio perché lei dice ho pagato quei contributi.
No, che ha pagato?
Sì,
pagato,
ma non ho pagato contributo. Niente, ma sull'8% secondo me sarebbe giusto.
Però le darebbe fastidio.
Tra l'altro perché?
Però le darebbe fastidio. Perché dice le darebbe fastidio?
Le darebbe fastidio, certo.
Ma scusi, perché uno deve essere ipocrita? Se uno gli taglia metà del vitalizio, è certo che dà fastidio, però certo. Lo farei.
Certo.
Cioè la differenza è tra chi, ammettendo che è un privilegio e dicendo che gli darebbe fastidio, dice però fatelo. Nel momento in cui si sta tagliando le pensioni della povera gente, davvero.
Beh, nessuno taglia le pensioni della povera gente, come lei sa.
Ma come no? Se
ma no.
Certa,
però Diliberto, io la tessera onoraria la voglio tenere, però qui quando si parla di tagli delle pensioni, lei non mi.
Se lei mi segue un secondo, glielo spiego.
No, ma non si parla
ma non
mai di taglio,
le pensioni,
non si parla
vogliono
mai di
aumentare.
Taglio. Aumentarle, anzi, al contrario, è un
fermo.
Vantaggio. Se aumenta l'età pensionabile, è diverso.
Fermo.
Qual è? Fermo,
se si accelera il passaggio. Per quelli che sono a metà del guado, diciamo i miei coetanei, il passaggio dal retributivo al contributivo,
sì, allora?
c'è una dimissione quando andranno.
Vabbè, quello certo, ma quello è giusto, ma quello è giusto per tutti, però, per perché forza. Alcuni sarebbero privilegiati, no, altri no.
Io stavo motivando perché ho detto taglio delle pensioni, perché c'è un taglio oggettivo.
Sì, d'accordo, però non è un taglio.
Poveretti,
ma perché taglio?
Ma come poveretti? Tanti. Ma poveretti
non sono. Ma poveretti, non stiamo mica parlando delle pensioni dei parlamentari adesso.
Ho capito, ma non sono poveretti, è gente che rispetto alle nuove generazioni è privilegiata, per cui non è.
Questa cosa di mettere in contrapposizione i giovani con i
ma non regge,
ma c'è un problema di soldi, un problema di risorse,
odiosa.
Però.
No, però mi scusi, secondo lei quelli che adesso sarebbero, come dire, toccati dal passaggio da un sistema all'altro sono in realtà dei poveretti che subiscono un'ingiustizia?
Ma noi stiamo parlando di uno che va in pensione con 1300 euro oggi e che se cambia la legislazione va in pensione con 950.
E vabbè, ho capito.
Ma povero disgraziato, è un povero disgraziato.
No, a parte
stiamo parlando di una pensione da fame.
Ho capito, a parte che sarebbe, come dire, dovrebbe andare in pensione più avanti. Ecco, secondo lei qual è un'età giusta? Perché l'idea del, come dire, di un comunista vero è quella che a un certo punto si deve smettere di lavorare, perché è giusto a un certo punto non lavorare più.
A che età?
Cioè, secondo lei è ingiusto lavorare, che ne so, fino a 65 o 70 anni?
Ma scusi, lei ha mai provato a salire su un'impalcatura?
Vabbè, adesso lasciamo perdere questi casi. Lei sta facendo il caso.
Alcuni lavori sono usuranti, chiaro. Ma
No, non è un problema di usurante, perché il lavoro usurante è sempre difficile da definire. È un argomento scivolosissimo questo dell'usura, perché poi alla fine tutte le categorie dicono: ma anch'io sono usurante perché sto a contatto col pubblico, poniamo. No, il punto, la differenza è tra lavoro manuale e lavoro intellettuale.
Oh,
Questa è la differenza di fondo. E cioè tra chi fatica davvero le 8 ore e fa un lavoro manuale, appunto, quindi logorante, e che non può a 63 anni, perché si parla dei 63 anni, continuare a fare.
Ma lei chi escluderebbe? Praticamente chiunque fa lavoro manuale, fanno il lavoro manuale anche quelli che stanno nei supermercati dietro i banconi, che vuol dire? Mettono il fare, tagliano il prosciutto.
Sì, assolutamente sì.
Vabbè, allora secondo lei bisognerebbe escludere praticamente tutti, anche i tecnici, no. I tecnici qui di fronte a me, dietro.
Mi ascolti un secondo, la prego. Mi ascolti un secondo.
Compagno Cruciani, lo chiami così, compagno Cruciani. Ecco, bellissimo. Compagno Cruciani lo chiami.
Se io volontariamente decido di rimanere, perché voglio continuare a lavorare.
No, ho capito, ma non può essere
solo l'artigiano.
Sì, ma uno che taglia.
E voglio continuare a farlo. Ovviamente continuerò a farlo.
Ma ho capito, ma uno che taglia il prosciuttino.
No, mi lasci finire il ragionamento, la prego. C'è una cosa.
Sì.
Incentivi e disincentivi.
Sì,
e cioè si dice: tu muratore, perché è l'esempio più classico, se ti trattieni altri 3 anni.
Sì. Che è successo?
Siccome la pensione è da fame,
ti diamo più soldi.
Continua a lavorare altri 3 anni, ma il rischio di incidente a quell'età già è alto quando si è giovani.
Sì.
Il rischio di incidente si moltiplica.
Vabbè, ma insomma, al di là dei casi singoli, è giusto che noi andiamo in pensione più tardi. Questo non c'è dubbio. L'età media, oppure no? Questo lei mi deve dire no. Secondo me, a un certo punto basta. Bisogna.
Ma guardi che questo ragionamento, per chi entra oggi nel mercato del lavoro, è totalmente infondato, ma certo, i giovani di oggi iniziano a lavorare molto più tardi di quando abbiamo iniziato a lavorare noi, e quindi andranno comunque in pensione più tardi. È tutta una discussione molto astratta. Noi stiamo parlando di quelli di ora, perché oggi ha 50 anni e che li ha già maturati gli anni per andare in pensione.
Ma bisogna intervenire anche su questi. Uno quando deve fare una cosa
la
deve
in modo diverso, Cruciani.
D'altra parte io sono come dire iscritto onorario, non sono
liberal.
Altro che liberal. Torniamo subito, pubblicità, sempre in diretta da Catanzaro, Oliviero Di Liberto, segretario del PDC. Cliccatissimo su YouTube e non solo su YouTube, naturalmente l'intervento del venerabile
chiamalo Gran Maestro.
Lo chiamo Gran Maestro?
Sì.
Venerabile Licio Gelli alla Zanzara di ieri, intercettato da Cruciani e Parenzo in un momento di relax a Villa Vanda.
Perché dici intercettato?
Intercettato diciamo legalmente, non intercettato illegalmente, pienamente consapevole di essere collegato con il duo qui presente, Cruciani e Parenzo. Così rispose il venerabile.
Però,
la voce di
Gelli. Prima dirti come me lo immagino io.
Come
vediamo se anche a Di Liberto gli piace questa immagine. Avete presente il film di 007 dove c'è quel signore col gatto? gatto, dove si vede solo il gatto che lo accarezza, il gatto cattivo di 007.
Ma secondo me è molto più innocuo il signor Gelli, ormai cioè sta lì che osserva le cose che avvengono in Italia, sì, probabilmente accarezzando Gelli. un gatto, cane, no? Seduto in una poltrona con una bella...
Io ti distruggerò, Bond!
Ma perché deve essere così? Ma che ti distruggerò? Secondo me invece sta là un po' così
accasti gli onfi d'occhi,
sì, sonnecchia, sta là con un plaid davanti.
È una cellula dormiente, allora.
Ma quale cellula dormiente? Di che stiamo parlando? Comunque, facciamo ascoltare anche a Diliberto, nonché a tutti gli ascoltatori, il mitico intervento di Licio Gelli ieri alla Zanzara.
Andare a votare, eventualmente prima bisogna vedere anche queste facce, perché sono tutte le stesse facce.
Scusi, come
in
mai?
In questo momento Berlusconi sta preparando, almeno dicano così, certamente non sta fermo, preparerà un piano per poter ritornare.
Berlusconi sta preparando un piano per poter ritornare.
La rinascita di B, il piano rinascita
ma
di B.
No, Gelli. La massoneria oggi non conta nulla, dice Gelli. Quella
la massoneria di oggi non conta più nulla, non interviene più nulla. Una volta poteva intervenire ed era anche ascoltata.
Purtroppo.
Oggi non è più ascoltata da nessuno.
Mentre la P2 l'ascoltavano.
Certo.
Come certo?
Dall'altra parte nella P2 c'erano anche 6 ministri. C'erano tutti i capi di tutte le istituzioni.
Un altro Gelli così, da, un altro Gelli qualunque.
Ti piace così?
Governo tecnico, per il momento mi pare che sia un governo fantasma, si stava meglio prima che oggi. Per il momento non hanno fatto nulla, fanno soltanto incontri, soltanto per spendere di più, ma senza esprimere il programma che dovrà essere attuato.
E poi il generale come ministro della difesa,
ecco, li gode, voglio sapere da
Diliberto, vecchio comunista, fra un poco dopo aver ascoltato di nuovo Gelli, un generale ministro della difesa, sei un po' come dire,
senti come gode Gelli, senti come gode la parola generale alla difesa, senti come gode il fatto che ci sia però ad esempio un generale alla difesa.
Io d'altra parte glielo dico, speriamo che quel generale sia un generale duro.
Diliberto?
Eccolo.
Ha sentito la voce dall'oltretomba di Licio Gelli.
È sempre inquietante. Non a caso anche il linguaggio, no? Berlusconi sta preparando un colpo, un piano.
È il linguaggio. Ma le fa paura ancora,
no,
Licio Gelli? No, siamo seri.
No. Non credo che possa fare paura.
Aspetta,
no.
Sentiamo.
Beh, paura, diciamo che secondo me i rapporti ce li ha ancora con certi ambienti, ovviamente non ha lo stesso potere che aveva prima, questo è ovvio, prima l'ha detto lui stesso nell'intervista, sei ministri iscritti alla P2,
sei capi di
Stato Maggiore,
certo.
una roba da matti.
Ma senta, ma è un ministro, un generale ministro della difesa, che è un errore secondo lei? È sempre un errore.
Vediamo come si comporterà. A me non piace, come è evidente. Questo, credo.
Cosa le ricorda? Cosa le ricorda il generale che diventa ministro della difesa?
Il film con Tognazzi, mi ricordo.
No, il film con Tognazzi.
Vogliamo i colonnelli?
Il film con Tognazzi andrebbe rivisto, rimandato in televisione.
Sì, molto
è una delizia. Ma è molto, tra l'altro, molto adatto ai nostri tempi, secondo me, perché perché la tentazione autoritaria, almeno sino a poco tempo fa, Berlusconi l'ha coltivato.
No,
addirittura
no.
Non il golpe, non mica i carri armati, autoritaria, cioè un restringimento progressivo di spazi di democrazia. Basti pensare che il Parlamento è stato espropriato totalmente dei suoi poteri. Vi do un dato che non dice nessuno. Il 97% delle leggi approvate in questi 3 anni è di provenienza governativa. Parlamentare.
Questo è anche il governo Prodi.
Senta, però io vorrei fare.
No, molto di meno.
Gilberto, senta un attimo, tornando alla vicenda di Magri, io però vorrei chiedere, lei.
Lucio Magri, grande personaggio.
È quello che ha fatto, il gesto che ha fatto. Lei pensa mai di. Ha mai pensato di fare un gesto? No, non dico adesso. Cioè.
Non le dico cosa sto facendo mentre lei mi fa questa domanda.
Vorrei essere libero di poter, cioè se io fossi in una situazione grave.
Assolutamente sì, certo. Questo sì, ma questo lo posso dire tranquillamente, diciamo anche senza scongiuri.
se mi trovassi in una situazione nella quale appunto per qualunque motivo non fossi più in grado di vivere bene, beh, mi toglierei la vita sicuramente nel modo più indolore possibile.
E a un amico, e se un amico glielo chiedesse, lei, qui sono molto serio ovviamente, se un amico glielo chiedesse, lei sarebbe disponibile, come dire, a staccare la spina? Perché a me è capitato una volta, avevo un grande amico, Emilio Vesce, che è stato male.
E cioè lei farebbe,
lei lo farebbe, cioè staccherebbe la spina,
un'iniezione.
Cioè...
un'iniezione non credo che sarei in grado di farlo.
Un'iniezione, cioè un...
vabbè, comunque un gesto,
diciamo,
che
metaforicamente staccare la spina, ma lo farei per me, non per un altro.
Perché per un altro? Se, no, un, se io glielo chiedesse un amico,
un caro amico, dici guarda Oliviero,
stacca questa cosa, spegni questo.
Diciamo che è una risposta che si può dare solo trovandosi concretamente nella situazione. Perché sarebbe una situazione talmente drammatica che è difficile dirlo, certo, così, se tranquilli in una stanza d'albergo a chiacchierare, a cazzeggiare. Posso dirlo sicuramente per me stesso, quello assolutamente sì.
E lo chiederebbe pure, no? Se si trovasse una...
Cioè, certo, non potendolo fare di persona lo chiederei, ma dubito che troverei la persona con gli attributi per farlo. Quindi l'idea di un... di un istituto, della possibilità di avere
lo Stato dovrebbe consentire una cosa del genere. Vabbè, abbiamo il traffico, poi l'ultima battuta con Oliviero Di Liberti, il collegamento da Catanzaro.
Ma andrà a cena poi tra un po'.
Beh, se lo lasciamo a cena un attimo, sì. Ma i comunisti mangiano, possono anche aspettare.
Non i bambini.
Oh, bene, 20 e 21, 800 24 00 24, la Zanzara. Allora, conclusione con Oliviero Di Liberto, segretario del PDC. Voglio chiedere, secondo lei questa scelta di appoggiare il governo, di sostenere, appoggiare il governo Monti, a proposito, ma lei Monti, il fatto di quello che abbiamo letto nei giorni scorsi, la sua adesione al club di Bilderberg, al fatto della Goldman Sachs, le fa venire in mente qualcosa? Addirittura qualcuno ha parlato della massoneria,
complotto internazionale.
Io non faccio una dietrologia di questo tipo. È ovvio che Monti viene dall'establishment finanziario europeo ed italiano, questo è un dato di fatto, non c'è dietrologia, questo è tutto davanti agli occhi, nel curriculum.
È tutto trasparente, insomma.
Assolutamente sì, dopodiché vedremo se questa provenienza lo induce a usare, a proporre, a varare misure economiche antipopolari o invece no.
Senta, ma secondo lei invece la decisione del PD sarà un po' la morte di Bersani? Perché diciamo la verità, è quello rimasto un po' più fregato da questa situazione.
Un po' suicida è stato?
Chi è che è stato?
In realtà Bersani probabilmente avrebbe preferito un'altra via, cioè le elezioni politiche anticipate. Tuttavia è un po' complicato mettersi contro il Presidente della Repubblica, tanto più quando il Presidente della Repubblica è del tuo partito. Bersani, che doveva fare?
E lei come giudica appunto il grande Giorgio, il migliorista Giorgio Napolitano, che è stato il grande regista dell'operazione?
È un governo del presidente.
È un governo di Napolitano questo, no?
Diciamo che è un governo di più poteri. Perché
però Napolitano... Napolitano...
Non solo la presidenza della Repubblica, non solo il Quirinale, che c'è dietro sicuramente anche un pezzo di gerarchie ecclesiastiche che hanno governato Todi, cioè la riunione dei cattolici precedente alla formazione del governo.
Tutto quello che lei non sopporta, gerarchia ecclesiastica, no, banchieri, banchieri,
la prego, nessuna caricatura.
Che caricatura?
È uno dei poteri che esistono, così come Confindustria. E io che mi ritengo, sto per dire una parolaccia tremenda, un vecchio leninista, ho un grande rispetto del potere e cerco di analizzarlo per quello che è.
No, appunto, tutto quello che non sopporta dal punto di vista politico, volevo dire.
Sì, ma insomma, diciamo che questo governo nasce all'insegna di diversi poteri, no, non solo la Presidenza della Repubblica, questo volevo dire.
Ma insomma, il popolo, alla fine, il regista è napolitano, benissimo.
Certo.
Il regista è napolitano, cioè in realtà il vero leader del Partito Democratico in questo momento è napolitano, dica la verità.
Beh, diciamo è un concorso esterno.
Napolitano, questa è bella. Napolitano è un concorso esterno, è un...
Del PD. Concorso esterno.
No, è il vero segretario, leader del PD è napolitano.
Ma no, è riduttivo, e in questo momento davvero sta svolgendo il ruolo di Presidente della Repubblica Iberalles, cioè, come dire, in forma smagliante, d'altro canto viene dalla buona scuola, perché vorrei ricordarlo, molti tendono a ammettere la cosa, era comunista.
Migliorista, ma pur sempre comunista.
Nella posizione di Cruciani.
Effettivamente è così. Grazie Oliviero Di Liberto, grazie.
Dove va a cena stasera?
non lo so, qui a Catanzaro andrò a mangiare pesce.
E che, ah, si mangia il pesce a Catanzaro.
Grazie. Va bene. Grazie. 20:24 Angelo da Salerno, buonasera.
Buonasera a te, volevo dirlo solo dire un paio di cose.
Prego.
Prima di tutto, con tutti questi interventi un po' strani o discutibili perlomeno dei politici che intervengono, mi viene sempre voglia di più di votare Parenzo.
Ma che c'entra Parenzo? Perché
Parenzo non si candida, sa, stia proprio sereno.
Perché non si candida, questo volevo sapere.
Perché voglio continuare a fare il giornalista con il direttorissimo, col signor Cruciani.
Vabbè, era una semplice
grazie.
Poi volevo dire un'altra cosa. Per quanto riguarda Licio Gelli, ho sentito l'intervento di Licio Gelli. Non so se è vero, ma ho sentito dire che lui a Natale manda il suo biglietto di auguri insieme a un biglietto della lotteria. Sì. Molto bello come idea. E l'ultima cosa che volevo dire a livello politico, cioè praticamente a me questo governo non piace. Non piace prima di tutto perché
ce ne faremo una ragione.
Certo, no, volevo solo dire perché.
Ha fatto
è un po'
bene.
Strano che un governo viene messo in atto da un presidente della Repubblica.
Beh,
è un po' discutibile, diciamo.
Ma sì, insomma, però, sono dei
tra le sue, però, tra le sue diciamo,
il governo è stato, di questo governo prima, le forze politiche avevano tutta la possibilità, se certo, erano contrarie, di non farlo
strana,
passare.
La cosa più strana è che la prima cosa che si è detto di questo governo è che si vorrebbe scendere a 300 euro il limite massimo di pagamenti contanti.
Sì, guardi, anche secondo me, io devo dire che su questa cosa qua bisogna essere però molto chiari. A parte le questioni che riguardano gli anziani, che sicuramente ci sono, però insomma, in realtà quando si fa una riforma drastica, se serve per davvero, qualcuno bisogna scontentare. A me questa cosa qua, che deve andare bene,
perfetto,
una riforma deve andare
strano
bene a tutti. Oggi Dario Di Vico sul Corriere della Sera,
scusi un attimo,
oggi Dario Di Vico sul Corriere della Sera scrive una cosa, adesso noi qui alla Zanzara, almeno io la sostengo da diversi giorni, cioè un governo tecnico non è nato per concertare.
Bravo.
Un governo tecnico è nato per decidere.
Ma fai gode quando dici
senza
così.
Concertazioni, discussioni. Bravo. Compromessi, di che stiamo parlando?
Avanti
qui,
tutta.
Qui si sta mettendo in atto una riforma delle pensioni, molto probabilmente che sarà una riformicchia.
È come bere il vino con l'acqua, è uguale.
Che non è da, lo può fare un governo politico, non l'hanno fatto, per carità, nemmeno questo.
Ma è come
fare
l'amore con due preservativi.
Come, scusa?
No, c'è una metafora che è venuta così. No, dico, come è una riforma anacquata, è come bere il vino con l'acqua, come fare l'amore con due preservativi.
C'è bisogno di cose più drastiche, più drastiche.
Più drastiche. Vabbè.
Almeno da parte del governo tecnico.
Ah, sì, c'è traffico?
Signor Angelo, vuole concludere?
Angelo.
Sì, volevo dire che mi sembrava decidere a favore delle banche. Si costringe tutti ad aprire un conto corrente, visto che ci sono tanti banchieri del governo.
Ma non è quello.
Scusi, lei non ha un conto corrente, adesso non capisco. Si costringe a aprire. Lei dove tiene i soldi? Nel materasso? Non credo.
No, io ce l'ho il conto corrente, allora? Non ho problemi per questo. Ma
comunque, guardi,
corretto, essendo banchieri costringono.
Guardi, io abbasserei la quota del contante, io odio il contante, per cui fosse per me sarebbe tutto quanto elettronico, con pagamenti elettronici. Proprio non sopporto il contante. Io farei un assegno anche di 10 euro se potessi, o un assegno comunque anche un bancomat di 10 euro.
Della tracciabilità, di cosa avete paura? Cioè perché? Perché avete mandato,
no,
avete mandato
libertà,
dei fiori
no,
a un'amichetta, eh? E allora avete paura della tracciabilità perché avete mandato dei fiori a un'amichetta. E invece
bene, grazie
tutto.
Angelo. Massimo ci chiama da San Marino. Buonasera,
San Marino.
Come andiamo?
Oh, ciao, caro Parenzo.
Beh,
prego, vada.
Non ci conosciamo, quindi diciamoci del lei.
No, caro Parenzo, perché te lo dico a Romagnola, ci forzo, sei simpatico.
Grazie.
Poi dopo è quella Zanzara vicino lì che ti rompo poi i coglioni, però te sei simpatico.
È un grande amico, signor Cruciani.
Lo so.
Ci divide tutto.
Ascolta, ti voglio dire una cosa, mi hai trattato male il leghista, quel povero dislessico del leghista. Cos'è che mi aveva detto? Che nel 1946 c'era un libro che parlava della
Padania.
Non ci ricordi queste cose.
Un libro che parlava della Padania. A me quando si fanno le discussioni storiche sull'esistenza di quello, di quell'altro, anche della Padania, non voglio essere fissato sulla Padania, proprio divento pazzo.
Ma cioè umiliare così un dislessico, e quella era la Repubblica Cispadana, che è un'altra cosa.
E vabbè, sì, ma lui non parlava della Repubblica Cispadana, parlava di altro.
No, ti assicuro che la dislessia pure.
Un attimo solo, Massimo, devo dare la linea alla borsa, torniamo subito. Eccoci qui, 800 24 00 24. Sono le 20:34, caro Parenzo, che stai facendo? Sei distratto?
Sto guardando la posta e sto pensando, domani siamo a Bruxelles.
Sì, ma che chi
perché
sì?
Ci sarà, come?
Perché ci sarà?
No, bisogna dare un annuncio clamoroso, no?
Sì.
Perché domani, grandi ospiti da Bruxelles, nel giorno in cui c'è Mario Monti.
Eh beh.
Noi andiamo lì per questo. perché proveremo a portare alla Zanzara il loden di Monti, cioè non Monti, ma il suo loden.
Ah, vuoi portare il loden, cioè vuoi rubare il loden a Monti, no, rubare, metterlo su una sedia,
cioè dire noi abbiamo il loden di Monti, che è il simbolo nuovo di una nuova era che si sta consumando.
Va bene, allora qui abbiamo innanzitutto chi l'uomo dei due conduttori.
No, il senatore Butti.
Ah, l'hai riconosciuto.
Alessio Butti.
Buonasera.
Commissione di vigilanza Rai.
Come andiamo?
Buonasera, no, siete un po' indietro, ragazzi, perché no, la questione dei due conduttori
è tramontata, lo so, ma
no, non è tramontata.
Non è mai iniziata,
è stata votata, che è diverso. È stata votata e
bocciata. Tra l'altro
mi sembra che la Rai si sia fatto bagnare il naso addirittura dalla 7 e vabbè passi, ma anche da voi, insomma.
Ma su che cosa? Scusi,
conduttori insieme sulla doppia conduzione.
Cioè lei farebbe in ogni programma una doppia conduzione?
No, non in ogni programma.
Quelli
no,
di politica, quelli di politica comunque.
Ah, quelli di approfondimento in genere.
Quelli di approfondimento.
Io,
per esempio, accanto no, non è un obbligo.
Io farei ad esempio Berlinguer ed Emilio Fede che conducono insieme il telegiornale. Secondo me sarebbe meraviglioso, no?
Ecco, no,
sarebbe carina questa cosa, perché almeno potrebbero commentare i sondaggi di Fede del centrodestra del PDL e la Berlinguer del centro-sinistra del PD, come fa abitualmente quando è in onda.
Le ho dato un'idea terribile.
Scusi, Butti, facciamo un esempio pratico, sì, no? Facciamo un esempio pratico. Lei, per esempio, accanto al signor Floris, chi metterebbe a Ballarò, così a fare da contraltare? Ecco, non mette in mezzo i presenti, non mette in mezzo
sì,
i presenti.
No, ecco, non ci
i presenti
ballo.
No, perché altrimenti, insomma, così nel panorama italiano, no, di conduttore, accanto a Floris, chi ci starebbe bene?
Secondo me ci sono dei nuovi emergenti di cui adesso non faccio nome perché non vorrei bruciarmeli all'interno della Rai, che potrebbero tranquillamente
fare
ben
coppia,
figurare,
ben figurare.
Però guardate,
anche Verdini, adesso è bello, però Floris e Verdini,
mica fa il conduttore.
Perché? O Cicchito, anche giornalista, credo, al tesserino. Cicchito e Floris insieme. Ma non è male.
Scusate, ma lì non ci sarebbe proprio confronto, perché una testa raffinata come quella di Cicchito, insomma, Floris se lo mangia sotto il punto di vista dell'argomentazione politica.
Ecco, per esempio, perché accanto, che ne so, accanto a chi c'è, poi lei non è rimasto più niente, approfondimento, no, si Paragone, accanto a Paragone, che al suo amico Paragone, chi metterebbe?
Grande amico.
Chi metterebbe?
Ma Paragone adesso però dovrei metterci uno di centrodestra a questo punto.
Questa è buona. Vabbè, adesso lei esagera, non è che se uno si distanzia un attimino automaticamente viene iscritto. Un attimo solo.
Minuto, pronto?
Sì.
Minuto.
Un attimo, Augusto.
Scusi, sono in riunione, un attimo.
Sì,
sì, direttore.
Non so chi è.
Augusto, Augusto.
Sono in riunione, se mi dice un attimo
sono Cruciani.
Parenzo, direttore.
Niente, guarda, purtroppo in questo momento c'ho da fare prove, c'ho davanti due persone.
Ah, allora, ci
abbiamo anche Butti,
volta.
Il senatore Butti che voleva salutare.
Me lo saluti tanto.
È qua,
è qui. Lo saluti.
È qui.
Tanto, tanto. Sì, ma purtroppo guardi.
Augusto, un secondo.
Un secondo.
No, non posso, sto davanti a delle persone e non posso
ci
parlare.
Ci passi le persone, direttore. Ci passi.
Alla prossima.
Grande
ciao.
Minzolini.
Ciao.
Grande
ciao.
Minzolini.
Ciao. Minzolini. Minzolini. Non dimetterti, Augusto. Non dimetterti.
Resisti, Minzolini. Abbiamo bisogno di te,
senatore Butti. Resiste.
Ma dai, ma siete scaduti, ragazzi.
No, come scaduti?
In questi mesi non vi riconosco più.
No, siamo...
Ma lei Cruciani soprattutto, insomma, che era un giornalista. Ma Parenzo ormai vabbè si
come
sa.
Si permette?
Ma perché ma siamo scaduti? Che abbiamo fatto? Scusi, una cosa eccezionale.
Ma sbracare così sulla radio di Confindustria, un
sbracare,
programma serio,
sbracare.
Un professionista serio.
Sbracare.
Anche due professionisti seri.
Ma scusi, abbiamo fatto
quando vuole essere.
Abbiamo fatto una cosa pazzesca, abbiamo chiamato Minzolini in diretta dopo la riunione, dopo il TG1 con
la
saluti.
Cosa pazzesca è che ha risposto Minzolini. Io se fossi stato in lui avrei detto e anche stasera ho vinto.
Questa storia degli ascolti, no,
ma
anche lei
deve difendere,
non si mette
l'indifendibile.
Scusi un attimo, deve resistere o no Minzolini secondo lei?
Ma non è un problema di resistere, deve o meno. Cioè qui c'è un problema di dignità professionale, di deontologia professionale, insomma non si può pensare. Io oggi ho letto con attenzione un'agenzia di Mimun che è un giornalista che io stimo molto e che apprezzo molto, e giustamente lui dice non si può trattare Minzolini come un pungible scaricandoci tutte le avversità politiche del caso, perché se noi facessimo la stessa cosa per dire con la Berlinguer, insomma a un certo punto sarebbe
ma perché per lei pari sono?
Beh, no, no, caspita, cioè, Minzolini non ha ancora commentato i sondaggi del centrodestra dicendo noi siamo al tot per cento.
Beh, ha commentato,
però la Berlinguer, che ha detto noi siamo al, commentando i dati del,
cioè, è molto peggio la Berlinguer, dice lei.
Ma è fuori dubbio, insomma,
come faziosità, no? Come faziosità. Senta, le voglio chiedere una cosa, tra ci sono dei conduttori che sono, per carità, non è che sono di centrodestra assolutamente, ma hanno una cultura non di sinistra, che sono entrati a lavorare alla Sette, sono entrati a lavorare alla Sette.
Ma perché bisogna fare gli esami del sangue?
No, ma non ti dico, che provengono da ambienti culturali, da ambienti giornalistici, assolutamente, figuriamoci.
I giornalisti
che
non sono giornalisti.
Che non sono. Lei, tra questi qua, chi è che vedrebbe bene alla RAI? Che ne so, le faccio un nome, il signor Facci, lo vedrebbe bene alla RAI? Cioè, perché no, non ve li siete presi voi alla RAI? Cioè, la persona che vengono...
Ma innanzitutto io faccio semplicemente il...
Ma è perché la RAI non li ha presi?
Poi un ruolo nella commissione dedicata al servizio pubblico.
Vabbè, ma perché no, la RAI non se li è presi questi qua? Cioè, non...
Ma perché, come dicevo prima, la RAI deve smetterla, secondo me, di acquisire professionalità esterne, perché comunque ne ha all'interno di straordinarie, e lo sapete benissimo anche voi. Il fatto è che è bello dire che è la più importante azienda culturale del paese,
sì,
ed è bello dire che ha 10.000-11.000 dipendenti, dei quali qualche migliaio di giornalisti, ma sarebbe ancora più bello dire abbiamo fatto crescere 10-15
Vabbè, le risorse interne, le risorse interne. Le risorse
anche per un discorso di risparmio, no, Cruciani?
Noi non ci possiamo andare alla RAI, Parenzo. Io
noi
non ci
due
siamo, non ci possiamo,
siamo
risorse
dei cavalli pazzi. Siamo.
Qui c'è però un nuovo conduttore che si staglia all'orizzonte.
Bam, 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 bam,
con un programma nuovo che inizia
parte stasera sulla Sette.
Ma noi però vogliamo dirla tutta, è un nostro amico, per cui per adesso forza, non diciamo, non facciamo.
Questa parte di trasmissione è gentilmente offerta da...
No, che gentilmente offerta? Ma non è una marchetta, ma non è vero, ma perché è una marchetta? Non esagerare.
Questa parte di trasmissione è gentilmente offerta.
Perché vuoi distruggere la trasmissione nuova che inizia stasera?
Ma io gli voglio bene, un fratello per me, la persona che abbiamo...
Gianluigi Nuzzi, buonasera!
Buonasera a voi, buonasera.
Hai perché sei venuto qua da questi due imbecilli a farti distruggere la trasmissione?
Cioè,
per fare una marchetta, ovviamente.
Senti, io voglio sperare che tu, in una di queste puntate che vanno ad iniziare degli intoccabili,
stasera 23:20.
Voi potete fare quello che volete stasera, guardare la partita della Juventus e del Napoli, fare come quello che fa Butti stasera?
Butti?
E poi mi guardo un po' di Juventus-Napoli, almeno il secondo tempo spero di riuscire a vederlo.
No, ma dopo questo, alle 23:20, Butti, che cosa fa lei?
Ma sicuramente mi guarderò Nuzzi negli intoccabili, mi sembra che sia stasera, no? Alle 23:20.
Sì, bravo.
Mi sembra che Nuzzi sia in linea con voi in questo momento, ma non per una marchetta, insomma.
No, lo abbracci forte.
Virtualmente.
Dica... È il mio. Chi vuole affiancare a Nuzzi negli intoccabili? Ad esempio?
Non è manco iniziato. Cioè,
ma so, io devo sempre per forza
milanese.
Qualcuno.
Chi vuole? La doppia conduzione degli intoccabili. Cioè, oggi inizia Nuzzi. Dice, dalla prossima puntata affianco a Nuzzi, vediamo che so. Taormina e Nuzzi.
Sarebbe gravissimo.
Cioè, una cosa gravissima.
Allora, Gianluigi Nuzzi da questa sera agli intoccabili sulla 7, poco dopo le 23. E ci ha promesso Urbi e Torbi che ogni puntata avrà una cosa in esclusiva. Questo comunque
detto,
è qualcosa. Poi vedremo se sarà in esclusiva oppure no. La prima puntata che c'ha in esclusiva?
Stasera?
Beh, stasera abbiamo tante cose in esclusiva.
Pure, non solo una, che è?
Beh, abbiamo il racconto di due ufficiali di polizia giudiziaria che raccontano di come hanno condotto le trattative tra due famiglie dell''ndrangheta dopo la strage di Duisburg, per evitare che in Italia ci fosse una nuova guerra di mafia.
Poi?
E loro raccontano di come si è svolta questa trattativa e a che livello si è sviluppata. Poi abbiamo la testimonianza di...
Ma l'avete sentito l'avvocato Taormina? Che sai, l'avvocato Taormina difende uno di questi qui di Duisburg,
Questa ti mancava, Luigi.
Taormina ha difeso tutti quelli che hanno ricevuto più condanne negli ultimi 5
anni. No, appunto, però l'avvocato Taormina
è uno di quelli,
dei difensori degli autori della strage di Duisburg. Se uno lo chiama, professore, scusi, ma autore che cosa?
Potremmo sentirlo.
Ma è reo confesso, ma autore cosa? Autore, ma lo dite voi che è l'autore della strage di Duisburg.
È tutto da dimostrare.
Stavo scherzando. Poi dopo questa vicenda di Duisburg che c'è?
Beh, Duisburg, poco, perché questo fa vedere come la trattativa si sia sviluppata non solo con Cosa Nostra, ma anche con altre organizzazioni criminali. Abbiamo Nicola Gratteri in studio, che aveva indagato su Duisburg e che adesso aprirà un'inchiesta a seguito di queste rivelazioni.
Come si parla di 'ndrangheta e della strage di Duisburg, di criminalità organizzata in sostanza questa sera, no? Nei suoi vari addentellati.
Sì, partiamo, sai, cerchiamo di raccontare come questa parola trattativa tra Stato e antistato va declinata a plurale, e partiamo dalle infiltrazioni in Piemonte, quando convergevano sui candidati del Partito Democratico anche i voti alle primarie degli affiliati, e via via scendiamo fino ad arrivare allo scandalo delle confische, che sono pochissime le aziende confiscate alla criminalità organizzata, in gran parte falliscono.
Ma chi è l'avversario oggi, l'avversario di questo tipo di inchieste, no? Dal punto di vista televisivo, Parenzo, tu che ti intendi di queste cose, chi è che fa queste cose?
Non ci sono avversari.
Hai visto che bello lo spot? Che sembra una specie di criminale Nuzzi, con questa cicatrice
la faccia per fare un programma che
Butti, secondo lei Nuzzi piace alle donne con questo sfregio che c'ha sulla guancia, questo pelato, molto mascolino.
Sul po' pelato, scusi, adesso non è che sia una cosa.
Beh, no, i pelati piacciono.
Appunto, no, glielo dico io in prima persona.
Appunto.
No, io credo.
Cioè,
credo
è un volto televisivo, poi bisogna vedere.
Credo per una donna che Nuzzi possa essere un uomo interessante, insomma.
Sì, non c'è dubbio.
Ne avete parlato alla commissione di vigilanza Rai anche di questo? Perché vi occupate sempre di temi
di
molto.
No, perché siamo rimasti alle discussioni sulle ballette, sulle veline.
Comunque a me mi
entusiasma. Proposito, è strano che la vostra trasmissione ancora non abbia una balletta, una velina, insomma.
Ieri c'è stata la signora Tommasi.
La signora Tommasi, che fra poco le faremo ascoltare con una, perché si è espressa in maniera molto chiara su alcuni personaggi che lei conosce bene, Butti, che sono nella politica, in particolare nel centrodestra, e faremo riascoltare tutto.
Perché
tra
facciamo
poco
sentire poi Gelli dopo al traffico. Signor Nuzzi.
Assolutamente.
Gelli al signor Nuzzi.
Ieri ospite alla Zanzara, ma Nuzzi secondo me su Gelli ha un'idea molto chiara, cioè che non conta più nulla, e dunque è inutile intervistarlo, cioè ci darà dei deficienti per averlo intervistato. Sono sicuro.
Ma dov'è Nuzzi? Dove si trova? A Milano o a Roma?
Ma no, è a Roma, c'è la trasmissione stasera.
È a Roma.
Stasera alle 23, poco dopo le 23, se sono serio, poco dopo le 23,
in diretta,
è un mio amico, Gianluigi Nuzzi,
nostro amico,
una persona che al di là dello
abbiamo
scherzo,
abbiamo avuto anche un sacco di fidanzati in comune.
No, perché adesso io stavo dicendo una cosa seria, un fidanzato in comune. Gianluigi, ma digli qualcosa, ormai ha fatto diventare questa trasmissione una sorta di
baccanale, si dice.
Poi con la vostra amicizia il rischio è quello che fate abbassare, cioè gli ascolti. Quindi
no, questo guarda adesso, questo no, non te lo permetto.
Allora sei veramente ma come ti invitiamo?
E allora dici che ti facciamo abbassare gli ascolti. È il contrario, stiamo lanciando gli intoccabili, ore 23, la 7. Eccoci, 20:49, siamo su Radio 24, 800 24 0024. Davide Parenzo accanto a me, che scalpita, che deve andare a moderare una conferenza di amici suoi, un dibattito.
Ma amici
suoi, come al solito, in collegamento da Roma Gianluigi Nuzzi, che da stasera conduce gli Intoccabili. Bel titolo, però non c'è male.
Bello.
Prima c'era un altro, noi sappiamo tutto della genesi di questa trasmissione, sappiamo tutto. Prima c'era un altro titolo scelto, poi alla fine è stato scelto gli Intoccabili, vabbè. Alessio Butti, capogruppo PD in commissione di vigilanza Rai. Però abbiamo sentito prima anche la voce dall'oltretomba, no, dall'oltretomba, in realtà era nel suo studio, credo, di Augusto Minzoni.
Ah, del direttorissimo Minzoni.
Per forza.
Bellissimo questo.
Allora, Licio Gelli alla Zanzara ieri.
Andare a votare, eventualmente prima bisogna vedere anche queste facce, perché sono tutte le stesse facce.
Scusi, come
in
mai?
In questo momento Berlusconi sta preparando, almeno dicono così, certamente non sta fermo, preparerà un piano per poter ritornare.
Il termine è piano.
Ancora Gelli, via.
La massoneria di oggi non conta più nulla. Non interviene più nulla. Una volta poteva intervenire ed era anche ascoltata.
Purtroppo.
Oggi non è più ascoltata da nessuno.
Mentre la P2 l'ascoltavano.
Certo.
Come certo?
Dall'altra parte nella P2 c'erano anche 6 ministri. C'erano tutti i capi di tutte le istituzioni.
E va bene, questi erano dei passaggi dell'intervista a Gelli.
Vi occuperete di massoneria anche del vostro?
Un attimo, perché voglio far ascoltare un'altra voce. Perché una delle notizie di oggi è che Berlusconi torna a fare il presidente del Milan. Diciamo la verità, noi vogliamo mischiare sempre alto, basso, se poi Gelli si può considerare alto.
Ecco.
Berlusconi che annuncia ufficialmente che tornerà alla presidenza del Milan, togliendo forse il posto, come giustamente ci diceva prima qualcuno, di Liberto alla figlia.
A Barbarella.
Beh, la russa, sentite la russa qualche giorno fa.
Ignazio?
Presidente del Milan, questo che cosa significherà, per esempio, che decide un po' di più i contenuti?
Vedo tempi brutti per Allegri, attendo a chi fa la formazione, Allegri no. Battute a parte, sono preoccupato per l'Inter, perché lui... quando si è occupato del Milan, ha vinto tutto.
Allora, Nuzzi, conta ancora qualcosa Gelli?
Ma io non credo, obiettivamente non credo, avrà ancora qualche scheletro di qualcuno nei suoi armadi a Villa Vanda, ecco, però penso che l'età sia avanzata, ha molti eredi, ecco, questo sì.
Eredi
ha
in che senso? Eredi.
Cioè Bisignani è un erede di Gelli? Bisignani?
Beh, Bisignani, l'associazione segreta è caduta a Napoli, però il sistema di relazione di Bisignani sicuramente è una regnatela di potere.
Assomiglia, ecco, a quello di Gelli, diciamo. No?
Ma c'è Bisignani, c'è come uomini di relazioni che sono in questa zona o che sono in zona limitrofe, ce ne sono tanti. Insomma, se possiamo, c'è Giancarlo Elia Valori che raccoglie i suoi amici più stretti alla... celebrando credo ogni mese la messa in ricordo della mamma in una chiesa attaccata al Vaticano. C'è il micro Lavitola, ecco, per esempio il soggetto Lavitola secondo me è stato un po' sovradimensionato rispetto al suo,
perché non
al suo...
in realtà non conta poco?
No, ha fatto degli affari con Panama, ha cercato, è un uomo di...
È un Gelli in piccolo, molto molto piccolo, diciamo, no?
Ma Gelli c'era l'affiliazione, oggi l'unica inchiesta che dove hanno ipotizzato l'associazione segreta con qualche effetto è quella che ha condotto la procura di Roma sulla Crick. Ecco lì, perché vedi per essere associazione segreta illegale,
sì,
deve tendere a sovvertire o l'ordine costituito dello Stato, cioè a fare un colpo, sì, oppure devi dimostrare che attacca organi costituzionali e li condiziona. Cioè sono due casi che praticamente indimostrabili.
Quante ne sa, quante ne sa Nuzzi?
Se no,
altrimenti
farebbe bombù.
Mica conduceva gli intoccati.
Però non sono d'accordo sul fatto che la massoneria oggi non
conta nulla. Va bene,
conta moltissimo.
Approfondiremo un'altra volta. Grazie a Gianluigi Nuzzi.
Bocca al lupo.
Lei che è tifoso dell'Inter, me lo deve dire in 10 secondi, è preoccupato del ritorno di Berlusconi al presidente del Milan? Butti?
No, vabbè. Scusi, io sono tifoso del Milan.
Ah, lei del Milan, scusi, mi sono confuso.
Io ho ucciso per molto meno.
Ah, mi perdoni, mi prostro.
Chiediamo scusa umilmente.
Chiedo scusa umilmente. Non mi ricordo perché ho pensato fosse tifoso del Milan e dell'Inter. Butti, fa bene Berlusconi a tornare in carrozza in sella al Milan, a parte che non se n'è mai andato, insomma.
Ma appunto, non se n'è mai andato, io penso che comunque faccia assolutamente bene, fa bene anche il mio amico Ignazio essere preoccupato per l'Inter.
Bene, grazie, a domani 18:30.
No, non posso, sto davanti a delle persone e non posso parlare. La prossima, arrivederci, alla prossima, ciao, grazie, ciao.
La zanzara, il titolo più di merda del mondo, soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello, soltanto tu.
La zanzara.